Atti degli Apostoli, capitolo primo. Nel mio primo libro, o Teofilo, parlai di tutto quel che Gesù prese e a fare e ad insegnare, fino al giorno che fu assunto in cielo, dopo aver dato per lo Spirito Santo dei comandamenti agli Apostoli che aveva scelto, ai quali anche, dopo che ebbe sofferto, si presentò vivente con molte prove, facendosi vedere da loro per 40 giorni e ragionando delle cose relative al regno di Dio. E trovandosi con essi, ordinò loro di non dipartirsi da Gerusalemme, ma di aspettarvi il compimento della promessa del Padre, la quale, egli disse, avete udita da me, poiché Giovanni battezzò, sì, con acqua, ma voi sarete battezzati con lo Spirito Santo fra non molti giorni. Quelli dunque che erano radunati gli domandarono, «Signore, egli è in questo tempo che ristabilirai il regno ad Israele?» Egli rispose loro, «Non sta a voi di sapere i tempi o i momenti che il Padre ha riservato alla sua propria autorità». Ma voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su voi, e mi sarete testimoni in Gerusalemme e in tutta la Giudea e Samaria, fino all'estremità della terra. E dette queste cose, mentre essi guardavano, fu elevato, e una nuvola, accogliendolo, lo tolse dinanzi agli occhi loro. E come essi avevano gli occhi fissi in cielo, mentre egli se ne andava, ecco che due uomini in vesti bianche si presentarono loro e dissero, «Uomini Galilei, perché state a guardare verso il cielo? Questo Gesù che è stato tolto da voi ed assunto in cielo, verrà nella medesima maniera che l'avete veduto andare in cielo». Allora essi tornarono a Gerusalemme dal monte chiamato dell'Uliveto, il quale è vicino a Gerusalemme, non distandone che un cammin di sabato. E come furono entrati, salirono nella sala di sopra dove solevano trattenersi Pietro e Giovanni e Giacomo e Andrea, Filippo e Toma, Bartolomeo e Matteo, Giacomo d'Alfeo e Simone lo Zelota e Giuda di Giacomo, tutti costoro, perseveravano di pari consentimento nella preghiera con le donne e con Maria, madre di Gesù, e coi fratelli di lui. E in quei giorni Pietro, levatosi in mezzo ai fratelli, il numero delle persone radunate saliva a circa 120, disse, «Fratelli, bisognava che si adempisse la profezia della scrittura pronunziata dallo Spirito Santo per bocca di Davide intorno a Giuda, che fu la guida di quelli che arrestarono Gesù, poiché egli era annoverato fra noi e aveva ricevuto la sua parte di questo ministerio. Costui dunque acquistò un campo col prezzo della sua iniquità, ed essendosi precipitato gli si squarciò il ventre e tutte le sue interiora si sparsero. E ciò è divenuto così noto a tutti gli abitanti di Gerusalemme che quel campo è stato chiamato nel loro proprio linguaggio Alchedama, cioè campo di sangue, poiché è scritto nel libro dei Salmi, divenga la sua dimora deserta, e non vi sia chi abiti in essa, e l'ufficio suo prenda un altro. Bisogna dunque che fra gli uomini che sono stati in nostra compagnia tutto il tempo che il Signore Gesù è andato e venuto fra noi, a cominciare dal battesimo di Giovanni fino al giorno che egli, tolto da noi, è stato assunto in cielo, uno si è fatto testimone con noi della resurrezione di lui. E ne presentarono due, Giuseppe detto Barsabba, il quale era soprannominato Giusto, e Mattia. E pregando dissero, «Tu, Signore, che conosci i cuori di tutti, mostra quale di questi due hai scelto, per prendere in questo ministerio ed apostolato il posto che Giuda ha abbandonato per andarsene al suo luogo». E li trassero a sorte, e la sorte cadde su Mattia, che fu associato agli 11 apostoli. Libro degli Atti, capitolo secondo. E come il giorno della Pentecoste fu giunto, tutti erano insieme nel medesimo luogo. e di subito si fece dal cielo un suono come di vento impetuoso che soffia, ed esso riempì tutta la casa dove essi sedevano, e apparvero loro delle lingue come di fuoco che si dividevano, e se ne posò una su ciascuno di loro, e tutti furono ripieni dello Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, secondo che lo Spirito dava loro d'esprimersi. Or in Gerusalemme si trovavano di soggiorno dei giudei, uomini religiosi d'ogni nazione di sotto il cielo. Ed essendosi fatto quel suono, la moltitudine si radunò e fu confusa, perché ciascuno li udiva parlare nel suo proprio linguaggio. E tutti stupivano e si meravigliavano, dicendo, «Ecco, tutti costoro che parlano, non son essi Galilei? E com'è che li udiamo parlare ciascuno nel nostro proprio natio linguaggio? Noi parti, medi e lamiti, abitanti della Mesopotamia, della Giudea, della Cappadocia, del Ponto e dell'Asia, della Frigia e della Panfilia, dell'Egitto e delle parti della Libia cirenaica e avventizi romani, tanto giudei che proseliti, cretesi ed arabi, li udiam parlare delle cose grandi di Dio nelle nostre lingue». E tutti stupivano ed erano perplessi dicendosi l'un l'altro, «Che vuole esser questo?» Ma altri, beffandosi, dicevano, «Son pieni di vin dolce». Ma Pietro, levatosi in piè con gli undici, alzò la voce e parlò loro in questa maniera, «Uomini giudei, e voi tutti che abitate in Gerusalemme, siavi noto questo, e prestate orecchio alle mie parole, perché costoro non sono ebri, come voi supponete, poiché non è che la terza ora del giorno. Ma questo è quel che fu detto per mezzo del profeta Gioiele. E avverrà negli ultimi giorni, dice Iddio, che io spanderò del mio spirito sopra ogni carne, e i vostri figliuoli e le vostre figliuole profeteranno, e i vostri giovani vedranno delle visioni, e i vostri vecchi sogneranno dei sogni, e anche sui miei servi e sulle mie serventi in quei giorni spanderò del mio spirito e profeteranno, e farò prodigi su nel cielo e segni giù sulla terra, sangue, fuoco e vapore di fumo, e il sole sarà mutato in tenebre e la luna in sangue prima che venga il grande e glorioso giorno, che è il giorno del Signore. E avverrà che chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. Uomini israeliti, udite queste parole. Gesù il Nazareno, uomo che Dio ha accreditato fra voi mediante opere potenti e prodigi e segno che Dio fece per mezzo di lui fra voi, come voi stessi ben sapete, quest'uomo, allorché vi fu dato nelle mani, per il determinato consiglio e per la prescienza di Dio, voi, per man di iniqui, inchiodandolo sulla croce, lo uccideste. Ma Dio lo risuscitò, avendo sciolto gli angosciosi legami della morte, perché non era possibile che egli fosse da essa ritenuto. Poiché Davide dice di lui, «Io ho avuto del continuo il Signore davanti agli occhi, perché egli è alla mia destra affinché io non sia smosso. Perciò si è rallegrato il cuor mio ed ha giubilato la mia lingua, e anche la mia carne riposerà in speranza, poiché tu non lascerai l'anima mia nell'Ades, e non permetterai che il tuo santo vegga la corruzione. Tu m'hai fatto conoscere le vie della vita, tu mi riempirai di letizia con la tua presenza». Uomini, fratelli, ben può liberamente dirvisi intorno al patriarca Davide, che egli morì e fu sepolto, e la sua tomba è ancora al dì d'oggi fra noi. Egli dunque, essendo profeta, e sapendo che Dio gli aveva congiuramente promesso che sul suo trono avrebbe fatto sedere uno dei suoi discendenti, anzi vedendola parlò della risurrezione di Cristo, dicendo che non sarebbe stato lasciato nell'Ades, e che la sua carne non avrebbe veduto la corruzione. Questo Gesù, e Dio l'ha risuscitato, del che noi tutti siamo testimoni. Egli dunque, essendo stato esaltato alla destra di Dio e avendo ricevuto dal Padre lo Spirito Santo promesso, ha sparso quello che ora vedete e udite, poiché Davide non è salito in cielo, Anzi, egli stesso dice: «Il Signore ha detto al mio Signore, siedi alla mia destra finché io abbia posto i tuoi nemici per sgabello dei tuoi piedi. Sappia dunque sicuramente tutta la casa di Israele che Dio ha fatto e Signore e Cristo quel Gesù che voi avete crocifisso». Or essi, udite queste cose, furono compunti nel cuore e dissero a Pietro e agli altri apostoli: «Fratelli, che dobbiamo fare?» E Pietro a loro: «Ravvedetevi e ciascun di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo per la remissione dei vostri peccati, e voi riceverete il dono dello Spirito Santo, poiché per voi è la promessa e per i vostri figliuoli e per tutti quelli che sono lontani, per quanti il Signore Dio nostro ne chiamerà». E con molte altre parole li scongiurava e li esortava dicendo: «Salvatevi da questa perversa generazione». Quelli, dunque, i quali accettarono la sua parola, furono battezzati, e in quel giorno furono aggiunte a loro circa 3.000 persone. Ed erano perseveranti nell'attendere all'insegnamento degli apostoli, nella comunione fraterna e nel rompere il pane e nelle preghiere. Ed ogni anima era presa da timore, e molti prodigi e segni erano fatti dagli apostoli, e tutti quelli che credevano erano insieme ed avevano ogni cosa in comune, e vendevano le possessioni e i beni e li distribuivano a tutti secondo il bisogno di ciascuno. E tutti i giorni, essendo di pari consentimento assidui al tempio, e rompendo il pane nelle case, prendevano il loro cibo assieme con letizia e semplicità di cuore, lodando il Dio e avendo il favore di tutto il popolo, e il Signore aggiungeva ogni giorno alla loro comunità quelli che erano sulla via della salvazione. Atti degli Apostoli, capitolo terzo. Or Pietro e Giovanni salivano al tempio per la preghiera dell'ora nona, e si portava un certo uomo zoppo fin dalla nascita, che ogni giorno deponevano alla porta del tempio detta Bella, per chiedere l'elemosina a coloro che entravano nel tempio. Costui, veduto Pietro e Giovanni che stavano per entrare nel tempio, domandò loro l'elemosina. E Pietro con Giovanni, fissando gli occhi su lui, disse: «Guarda a noi!» Ed egli li guardava intentamente, aspettando di ricevere qualche cosa da loro, ma Pietro disse: «Dell'argento e dell'oro io non ne ho, ma quello che ho te lo do. Nel nome di Gesù Cristo il Nazareno, cammina!» E presolo per la man destra lo sollevò. E in quell'istante le piante e le caviglie dei piedi si raffermarono, ed un salto si rizzò in piedi e cominciò a camminare, ed entrò con loro nel tempio camminando e saltando e lodando il Dio. E tutto il popolo lo vide che camminava e lodava il Dio, e lo riconoscevano per quello che sedeva a chiedere l'elemosina alla porta bella del tempio, e furono ripieni di sbigottimento e di stupore per quel che era avvenuto. E mentre colui teneva stretti a sé Pietro e Giovanni, tutto il popolo attonito accorse a loro al portico detto di Salomone. E Pietro, veduto ciò, parlò al popolo dicendo: «Uomini israeliti, perché vi meravigliate di questo? O perché fissate gli occhi su noi come se per la nostra propria potenza o pietà avessimo fatto camminare quest'uomo? L'Iddio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, l'Iddio dei nostri padri, ha glorificato il suo servitore Gesù, che voi metteste in man di Pilato e rinnegaste dinanzi a lui, mentre egli aveva giudicato di doverlo liberare. Ma voi rinnegaste il santo e il giusto e chiedeste che vi fosse concesso un omicidia, e uccideste il principe della vita, che Dio ha risuscitato dai morti, del che noi siamo testimoni. E per la fede nel suo nome, il suo nome, ha raffermato quest'uomo che vedete e conoscete, ed è la fede che sia per mezzo di lui che gli ha data questa perfetta guarigione in presenza di voi tutti. Ed ora, fratelli, io so che lo faceste per ignoranza al pari dei vostri rettori, ma quello che Dio aveva preannunziato per bocca di tutti i profeti, cioè che il suo Cristo soffrirebbe, egli l'ha adempiuto in questa maniera. Ravvedetevi dunque e convertitevi, onde i vostri peccati siano cancellati, affinché vengano dalla presenza del Signore dei tempi di refrigerio che egli vi mandi il Cristo che v'è stato destinato, cioè Gesù, che il cielo deve tenere accolto fino ai tempi della restaurazione di tutte le cose, tempi dei quali Dio parlò per bocca dei suoi santi profeti che sono stati fin dal principio. Mosè infatti disse: «Il Signore, il Dio, vi susciterà fra i vostri fratelli un profeta come me. Ascoltatelo in tutte le cose che vi dirà. E avverrà che ogni anima la quale non avrà ascoltato cotesto profeta sarà del tutto distrutta di fra il popolo. E tutti i profeti, da Samuele in poi, quanti hanno parlato, hanno anch'essi annunziato questi giorni. Voi siete figliuoli dei profeti e del patto che Dio fece coi vostri padri, dicendo ad Abramo: e nella tua progenie tutte le nazioni della terra saranno benedette. A voi, per i primi, il Dio, dopo aver suscitato il suo servitore, va mandato per benedirvi, convertendo ciascun di voi dalle sue malvagità». Atti degli Apostoli, capitolo quarto. Or mentre si parlavano al popolo, i sacerdoti e il capitano del tempio e i sadducei sopraggiunsero, essendo molto crucciati perché ammaestravano il popolo e annunziavano in Gesù la risurrezione dei morti, e misero loro le mani addosso e li posero in prigione fino al giorno seguente, perché era già sera. Ma molti di coloro che avevano udito la parola credettero, e il numero degli uomini salì a circa 5.000. E il dì seguente i loro capi con gli anziani e gli scribi si radunarono in Gerusalemme con Anna il sommo sacerdote e Caiafa e Giovanni e Alessandro e tutti quelli che erano della famiglia dei sommi sacerdoti. E fatti comparir quivi in mezzo Pietro e Giovanni, domandarono: con quale podestà e in nome di chi avete voi fatto questo? Allora Pietro, ripieno dello Spirito Santo, disse loro: rettori del popolo ed anziani, se siamo oggi esaminati circa un beneficio fatto ad un uomo infermo, per sapere com'è che quest'uomo è stato guarito, sia noto a tutti voi e a tutto il popolo di Israele che ciò è stato fatto nel nome di Gesù Cristo il Nazareno, che voi avete crocifisso e che Dio ha risuscitato da morti, in virtù d'esso quest'uomo comparisce guarito in presenza vostra. Egli è la pietra che è stata da voi edificatori sprezzata, ed è divenuta la pietra angolare, e in nessun altro è la salvezza, poiché non v'è sotto il cielo alcun altro nome che sia stato dato agli uomini, per il quale noi abbiamo ad essere salvati. Or essi, veduta la franchezza di Pietro e di Giovanni, e avendo capito che erano popolani senza istruzione, si meravigliavano e riconoscevano che erano stati con Gesù. E vedendo l'uomo che era stato guarito quivi presente con loro, non potevano dir nulla contro, ma quando ebbero comandato loro di uscire dal concistoro, conferirono fra loro dicendo: «Che faremo a questi uomini? Che un evidente miracolo sia stato fatto per loro mezzo è noto a tutti gli abitanti di Gerusalemme, e noi non lo possiamo negare. Ma affinché ciò non si sparga maggiormente fra il popolo, divetiam loro con minacce che non parlino più ad alcuno in questo nome». E avendoli chiamati, ingiunsero loro di non parlar più né insegnare affatto nel nome di Gesù. Ma Pietro e Giovanni rispondendo dissero loro: «Giudicate voi se è giusto nel cospetto di Dio di ubbidire a voi anziché a Dio. Poiché, quanto a noi, non possiamo non parlare delle cose che abbiamo vedute e udite». Ed essi, minacciateli di nuovo, li lasciarono andare, non trovando nulla da poterli castigare per cagione del popolo, perché tutti glorificavano il Dio per quello che era stato fatto, poiché l'uomo in cui questo miracolo della guarigione era stato compiuto aveva più di 40 anni. Or essi, essendo stati rimandati, vennero ai loro e riferirono tutte le cose che i capi sacerdoti e gli anziani avevano lor dette. Ed essi, uditele, alzarono di pari consentimento la voce a Dio e dissero: «Signore, tu sei colui che ha fatto il cielo, la terra, il mare e tutte le cose che sono in essi. Colui che mediante lo Spirito Santo per bocca del Padre nostro e tuo servitore Davide ha detto: perché hanno fremuto le genti e hanno i popoli divisate cose vane? I re della terra si sono fatti avanti e i principi si sono radunati assieme contro al Signore e contro al suo unto. E in vero in questa città contro al tuo santo servitore Gesù che tu hai unto si sono raunati Erode e Ponzio Pilato insieme con i gentili e con tutto il popolo di Israele per far tutte le cose che la tua mano e il tuo consiglio avevano innanzi determinato che avvenissero. E adesso, Signore, considera le loro minacce e concedi ai tuoi servitori di annunziare la tua parola con ogni franchezza, stendendo la tua mano per guarire e perché si facciano segni e prodigi mediante il nome del suo santo servitore Gesù. E dopo che ebbero pregato, il luogo dove erano radunati tremò e furono tutti ripieni dello Spirito Santo e annunziavano la parola di Dio con franchezza. E la moltitudine di coloro che avevano creduto era d'un sol cuore e d'un'anima sola, né v'era chi dicesse sua alcuna delle cose che possedeva, ma tutto era comune tra loro. E gli apostoli, con gran potenza, rendevano testimonianza della risurrezione del Signore Gesù, e gran grazia era sopra tutti loro, poiché non v'era alcun bisogno fra loro, poiché tutti coloro che possedevano poderi o case li vendevano e portavano il prezzo delle cose vendute e lo mettevano ai piedi degli apostoli. Poi era distribuito a ciascuno secondo il bisogno. Or Giuseppe, soprannominato dagli apostoli Barnaba, il che interpretato vuol dire figlio di consolazione, levita cipriota di nascita, avendo un campo lo vendé e portò i denari e li mise ai piedi degli apostoli. Atti degli Apostoli, capitolo quinto. Ma un certo uomo chiamato Anania con Saffira sua moglie vendé un possesso e tenne per sé parte del prezzo, essendone consapevole anche la moglie, e portatene una parte la pose ai piedi degli apostoli. Ma Pietro disse: Anania, perché ha Satana così riempito il cuor tuo da farti mentire allo Spirito Santo e ritener parte del prezzo del potere? Se questo restava invenduto, non restava tuo? E una volta venduto, non era il prezzo in tuo potere? Perché ti sei messa in cuore questa cosa? Tu non hai mentito agli uomini, ma a Dio. E Anania, udendo queste parole, cadde e spirò. E gran paura prese tutti coloro che udirono queste cose. E i giovani levatisi, avvolsero il corpo, e portatolo fuori, lo seppellirono. Ora avvenne, circa 3 ore dopo, che la moglie di lui, non sapendo ciò che era avvenuto, entrò. E Pietro, rivolgendosi a lei, «Dimmi», le disse, «avete voi venduto il potere per tanto?» Ed ella rispose, «Sì, per tanto». Ma Pietro a lei, «perché vi siete accordati a tentare lo Spirito del Signore? Ecco, i piedi di quelli che hanno seppellito il tuo marito sono all'uscio e ti porteranno via». Ed ella in quell'istante cadde ai suoi piedi e spirò. E i giovani, entrati, la trovarono morta, e portatala via, la seppellirono presso il suo marito. E una gran paura ne venne alla chiesa intera e a tutti coloro che udivano queste cose. E molti segni e prodigi erano fatti fra il popolo per le mani degli apostoli, e tutti di pari consentimento si trovavano sotto il portico di Salomone. ma degli altri nessuno ardiva unirsi a loro. Il popolo però li magnificava. E di più in più si aggiungevano al Signore dei credenti uomini e donne in gran numero, tanto che portavano perfino gli infermi per le piazze e li mettevano sui lettucci e giacigli, affinché quando Pietro passava l'ombra sua almeno ne adombrasse qualcuno. E anche la moltitudine accorreva dalle città vicine a Gerusalemme, portando dei malati e dei tormentati da spiriti immondi, e tutti quanti erano sanati. Ora il sommo sacerdote e tutti quelli che erano con lui, cioè la setta dei Sadducei, si levarono pieni di invidia e misero le mani sopra gli apostoli e le gettarono nella prigione pubblica. Ma un angelo del Signore nella notte aprì le porte della prigione e condottili fuori disse: «Andate, presentatevi nel Tempio e qui vi annunziate al popolo tutte le parole di questa vita». Ed essi, avendo ciò udito, entrarono sullo schiarir del giorno nel Tempio e insegnavano. Ora il sommo sacerdote e coloro che erano con lui vennero e convocarono il Sinedrio e tutti gli anziani dei figlioli di Israele e mandarono alla prigione per far menare dinanzi a loro gli apostoli. Ma le guardie che vi andarono non li trovarono nella prigione e tornate fecero il loro rapporto. E dicendo: «La prigione l'abbiamo trovata serrata con ogni diligenza e le guardie in piedi davanti alle porte, ma avendo aperto non abbiamo trovato alcuno dentro». Quando il capitano del Tempio e i capi sacerdoti udirono queste cose, erano perplessi sul conto loro, non sapendo che cosa ciò potesse essere. Ma sopraggiunse uno che disse loro: «Ecco, gli uomini che voi metteste in prigione sono nel Tempio e stanno qui vi ammaestrando il popolo». Allora il capitano del Tempio con le guardie andò e li menò via, non però con violenza, perché temevano d'essere lapidati dal popolo. E avendoli menati li presentarono al Sinedrio. E il sommo sacerdote li interrogò, dicendo: «Non vi abbiamo del tutto vietato di insegnare in cotesto nome? Ed ecco avete riempita Gerusalemme della vostra dottrina, e volete trarci addosso il sangue di cotest'uomo?» Ma Pietro e gli altri apostoli rispondendo dissero: «Bisogna ubbidire a Dio anziché agli uomini. L'Iddio dei nostri padri ha risuscitato Gesù, che voi uccideste appendendolo al legno. Esso ha Iddio esaltato con la sua destra, costituendolo principe e signore per dare ravvedimento a Israele e remissione dei peccati. E noi siamo testimoni di queste cose, e anche lo Spirito Santo che Dio ha dato a coloro che gli ubbidiscono». Ma essi, udendo queste cose, fremevano d'ira e facevano proposito di ucciderli. Ma un certo fariseo, chiamato per nome Gamaliele, dottore della legge, onorato da tutto il popolo, levatosi in piedi nel Sinedrio, comandò che gli apostoli fossero per un po' messi fuori. Poi disse loro: «Uomini israeliti, badate bene circa quest'uomini a quel che state per fare. Poiché prima d'ora sorse Teuda, dicendosi d'essere qualche gran cosa. E presso a lui si raccolsero intorno a 400 uomini, ed egli fu ucciso, e tutti quelli che gli avevano prestata fede furono sbandati e ridotti a nulla. Dopo costui sorse Giuda il Galileo, ai dì del censimento, e si trascinò dietro della gente, anch'egli perì, e tutti coloro che gli avevano prestata fede furono dispersi. E adesso io vi dico: non vi occupate di questi uomini e lasciateli stare, perché se questo disegno o quest'opera è dagli uomini, sarà distrutta, ma se è da Dio, voi non li potete distruggere, se non volete trovarvi a combattere anche contro il Dio». Ed essi furono del suo parere, e chiamati gli apostoli, li batterono e ordinarono loro di non parlar più nel nome di Gesù, e li lasciarono andare. Ed essi se ne andarono dalla presenza del Sinedrio, rallegrandosi d'essere stati reputati degni d'essere vituperati per il nome di Gesù. Ed ogni giorno nel Tempio e per le case non restavano di insegnare e di annunziare la buona novella che Gesù è il Cristo. Atti degli Apostoli, capitolo sesto. Ora in quei giorni, moltiplicandosi il numero dei discepoli, sorse un mormorio degli ellenisti contro gli ebrei, perché le loro vedove erano trascurate nell'assistenza quotidiana. E i dodici, radunata la moltitudine dei discepoli, dissero: «Non è convenevole che noi lasciamo la parola di Dio per servire alle mense. Perciò, fratelli, cercate di trovar tra voi 7 uomini dei quali si abbia buona testimonianza, pieni di spirito e di sapienza, e che noi incaricheremo di quest'opera. Ma quanto è a noi, continueremo a darci alla preghiera e al ministero della parola». E questo ragionamento piacque a tutta la moltitudine, ed elessero Stefano, uomo pieno di fede e di Spirito Santo, Filippo, Procoro, Nicanore, Timone, Permena e Nicola, proselita di Antiochia, e li presentarono agli apostoli, i quali, dopo aver pregato, imposero loro le mani. E la parola di Dio si diffondeva e il numero dei discepoli si moltiplicava grandemente in Gerusalemme, e anche una gran quantità di sacerdoti ubbidiva alla fede. Or Stefano, pieno di grazia e di potenza, faceva grandi prodigi e segni fra il popolo. Ma alcuni della sinagoga detta dei Liberti e dei Cirenei e degli Alessandrini e di quei di Cilicia e d'Asia si levarono a disputare con Stefano e non potevano resistere alla sapienza e allo spirito che egli con cui parlava. Allora subornarono degli uomini che dissero: «Noi l'abbiamo udito dir parole di bestemmia contro a Mosè e contro a Dio». E commossero il popolo e gli anziani, gli scribi, e venutigli addosso, lo afferrarono e lo menarono al Sinedrio, e presentarono dei falsi testimoni che dicevano: «Quest'uomo non cessa di proferir parole contro il luogo santo e contro la legge. Infatti gli abbiamo udito dire che quel Nazareo, Gesù, distruggerà questo luogo e muterà gli usi che Mosè ci ha tramandati». E tutti coloro che sedevano nel Sinedrio, avendo fissati in lui gli occhi, videro la sua faccia simile alla faccia di un angelo. Atti degli Apostoli, capitolo 7. E il sommo sacerdote disse: «Stanno queste cose proprio così?» Ed egli disse: «Fratelli e padri, ascoltate. L'Iddio della gloria apparve ad Abramo nostro padre mentre egli era in Mesopotamia, prima che abitasse in Caram. Egli disse: esci dal tuo paese e dal tuo parentado e vieni nel paese che io ti mostrerò. Allora egli uscì dal paese dei Caldei e abitò in Caran, e di là, dopo che suo padre fu morto, il Dio lo fece venire in questo paese che ora voi abitate. E non gli diede alcuna eredità in esso, neppure un palmo di terra, ma gli promise di darne la possessione a lui e alla sua progenie dopo di lui, quando egli non aveva ancora alcun figliuolo. E Dio parlò così: la sua progenie soggiornerà in terra straniera e sarà ridotta in servitù e maltrattata per 400 anni. Ma io giudicherò la nazione alla quale avranno servito, disse Dio, e dopo questo essi partiranno e mi renderanno il loro culto in questo luogo. E gli dette il patto della circoncisione, e così Abramo generò Isacco e lo circoncise l'ottavo giorno, e Isacco generò Giacobbe, e Giacobbe i 12 patriarchi. E i patriarchi, portando invidia a Giuseppe, lo venderono perché fosse menato in Egitto. Ma Dio era con lui e lo liberò da tutte le loro distrette, e gli diede grazia e sapienza davanti a Faraone re d'Egitto, e lo costituì governatore dell'Egitto e di tutta la sua casa. Or sopravvenne una carestia e una gran distretta in tutto l'Egitto e in Canaan, e i nostri padri non trovavano viveri, ma avendo Giacobbe udito che in Egitto v'era del grano, vi mandò una prima volta i nostri padri, e la seconda volta Giuseppe fu riconosciuto dai suoi fratelli e Faraone conobbe di che stirpe fosse Giuseppe, E Giuseppe mandò a chiamare Giacobbe suo padre e tutto il suo parentado, che era di 75 anime. E Giacobbe scese in Egitto e morirono egli e i padri nostri, i quali furono trasportati a Sichem e posti nel sepolcro che Abramo aveva comprato a prezzo di denaro dai figlioli di Emor di Sichem. Ma come si avvicinava il tempo della promessa che Dio aveva fatta ad Abramo, il popolo crebbe e moltiplicò in Egitto, finché sorse sull'Egitto un altro re che non sapeva nulla di Giuseppe. Costui, procedendo con astuzia contro la nostra stirpe, trattò male i nostri padri, li costrinse ad esporre i loro piccoli fanciulli perché non vivessero. In quel tempo nacque Mosè, ed era divinamente bello, e fu nutrito per 3 mesi in casa di suo padre, e quando fu esposto, la figliuola di Faraone lo accolse e lo allevò come figliuolo. Mosè fu educato in tutta la sapienza degli Egizi ed era potente nelle sue parole ed opere, ma quando fu pervenuto all'età di 40 anni, egli venne in animo di andare a visitare i suoi fratelli, i figliuoli di Israele. E vedutene uno a cui era stato fatto torto, lo difese e vendicò l'oppresso, uccidendo l'egizio. Or egli pensava che i suoi fratelli intenderebbero che Dio li voleva salvare per mano di lui, ma essi non intesero, e il giorno seguente gli comparve fra loro mentre contendevano, e cercava di riconciliarli, dicendo: «O uomini, voi siete fratelli, perché fate torto gli uni agli altri?» Ma colui che faceva torto al suo prossimo lo respinse dicendo: «Chi t'ha costituito rettore e giudice su noi? Vuoi tu uccidere me come ieri uccidesti l'egizio?» A questa parola Mosè fuggì e dimorò come forestiero nel paese di Madian, dove ebbe 2 figliuoli. E in capo a 40 anni un angelo gli apparve nel deserto del monte Sinai, nella fiamma d'un pruno ardente, e Mosè, veduto ciò, si meravigliò della visione, e come si accostava per osservare, si fece udire questa voce del Signore: «Io sono l'Iddio dei tuoi padri, l'Iddio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe». E Mosè, tutto tremante, non ardiva osservare, e il Signore gli disse: «Sciogliti i calzari dai piedi, perché il luogo dove stai è terra santa. Certo, io ho veduto l'afflizione del mio popolo che è in Egitto, e ho udito i loro sospiri, e son disceso per liberarli. Or dunque vieni, io ti manderò in Egitto». Quel Mosè, che avevano rinnegato dicendo: «Chi ti ha costituito rettore e giudice?», Iddio lo mandò loro come capo e come liberatore con l'aiuto dell'angelo che gli era apparito nel pruno. Egli li condusse fuori, avendo fatto prodigi e segni nel paese d'Egitto, nel Mar Rosso e nel deserto per 40 anni. Questi è il Mosè che disse ai figlioli di Israele: «Il Signore, il Dio vostro, vi susciterà un profeta di fra i vostri fratelli come me». Questi è colui che nell'assemblea del deserto fu con l'angelo che gli parlava sul monte Sinai e coi padri nostri, e che ricevette rivelazioni viventi per darcele. A lui i nostri padri non vollero essere ubbidienti, ma lo ripudiarono e rivolsero i loro cuori all'Egitto, dicendo ad Aronne: «Facci degli idoli che vadano davanti a noi, perché quant'è a questo Mosè che ci ha condotti fuori dal paese d'Egitto? Noi non sappiamo quel che ne sia avvenuto». E in quei giorni fecero un vitello e offersero un sacrificio all'idolo e si rallegrarono nelle opere delle loro mani. Ma il Dio si rivolse da loro e li abbandonò al culto dell'esercito del cielo, come scritto nel libro dei profeti: «Casa di Israele, mi offriste voi vittime e sacrifici durante 40 anni nel deserto? Anzi, voi portaste la tenda di Moloch e la stella del dio Ramfan, immagini che voi faceste per adorarle, perciò vi trasporterò di là, di Babilonia». Il tabernacolo della testimonianza fu coi nostri padri nel deserto, come aveva comandato colui che aveva detto a Mosè che lo facesse secondo il modello che aveva veduto. E i padri nostri, guidati da Giosuè, ricevutolo, lo introdussero nel paese posseduto dalle genti che Dio scacciò dinanzi ai nostri padri. Qui vi rimase fino ai giorni di Davide, il quale trovò grazia nel cospetto di Dio, e chiese di preparare una dimora all'Iddio di Giacobbe, ma Salomone fu quello che gli edificò una casa. L'Altissimo però non abita in tempi fatti da mano d'uomo, come dice il profeta: il cielo è il mio trono, e la terra lo sgabello dei miei piedi. Qual casa mi edificherete voi, dice il Signore? O qual sarà il luogo del mio riposo? Non ha la mia mano fatte tutte queste cose? Gente di collo duro e incirconcisa di cuore e d'orecchi, voi contrastaste sempre allo Spirito Santo come fecero i padri vostri, così fate anche voi. Quali dei profeti non perseguitarono i padri vostri e uccisero quelli che preannunziavano la venuta del giusto, del quale voi ora siete stati i traditori e gli uccisori? Voi che avete ricevuto la legge promulgata dagli angeli e non l'avete osservata. Ed essi, udendo queste cose, fremevano di rabbia nei loro cuori e digrignavano i denti contro di lui. Ma egli, essendo pieno dello Spirito Santo, fissati gli occhi al cielo, vide la gloria di Dio e Gesù che stava alla destra di Dio, e disse: «Ecco, io vedo i cieli aperti e il figliolo dell'uomo in piedi alla destra di Dio». Ma essi, gettando di gran gridi, si turarono gli orecchi, e tutti assieme si avventarono sopra lui, e cacciatolo fuori della città, si dettero a lapidarlo, e i testimoni deposero le loro vesti ai piedi di un giovane chiamato Saulo, e lapidavano Stefano che invocava Gesù e diceva: «Signore Gesù, ricevi il mio spirito». Poi, postosi in ginocchio, gridò ad alta voce: «Signore, non imputar loro questo peccato». E detto questo, si addormentò. Atti degli Apostoli, capitolo 8. E Saulo era consenziente all'uccisione di lui, e vi fu in quel tempo una gran persecuzione contro la chiesa che era in Gerusalemme. Tutti furono dispersi per le contrade della Giudea e della Samaria, salvo gli apostoli. E degli uomini timorati seppellirono Stefano e fecero gran cordoglio di lui. Ma Saulo devastava la chiesa, entrando di casa in casa, e tratti nei uomini e donne li menava in prigione. Coloro dunque che erano stati dispersi se ne andarono di luogo in luogo annunziando la parola. E Filippo discese nella città di Samaria e vi predicò il Cristo. E le folle di pari consentimento prestavano attenzione alle cose dette da Filippo, udendo e vedendo i miracoli che egli faceva, poiché gli spiriti immondi uscivano da molti che li avevano, gridando con gran voce, e molti paralitici e molti zoppi erano guariti, e vi fu grande allegrezza in quella città. Or v'era un certo uomo, chiamato Simone, che già da tempo esercitava nella città le arti magiche e faceva stupire la gente di Samaria, dandosi per un qualche cosa di grande. Tutti, dal più piccolo al più grande, gli davano ascolto dicendo: «Costui è la potenza di Dio che si chiama la Grande». Egli davano ascolto perché già da lungo tempo li aveva fatti stupire con le sue arti magiche. Ma quando ebbero creduto a Filippo che annunziava a loro la buona novella relativa al regno di Dio e al nome di Gesù Cristo, furono battezzati uomini e donne, e Simone credette anche lui, ed essendo stato battezzato stava sempre con Filippo, e vedendo i miracoli e le grandi potenti opere che erano fatti, stupiva. Or gli apostoli che erano a Gerusalemme, avendo inteso che la Samaria aveva ricevuto la parola di Dio, vi mandarono Pietro e Giovanni, i quali, essendo discesi là, pregarono per loro affinché ricevessero lo Spirito Santo, poiché non era ancora disceso sopra alcuno di loro, ma erano stati soltanto battezzati nel nome del Signore Gesù. Allora imposero loro le mani, ed essi ricevvero lo Spirito Santo. Or Simone, vedendo che per l'imposizione delle mani degli apostoli era dato lo Spirito Santo, offerse loro del denaro, dicendo: date anche a me questa potestà, che colui al quale io imponga le mani riceva lo Spirito Santo. Ma Pietro gli disse, vada il tuo denaro teco in perdizione, poiché è stimato che il dono di Dio si acquisti con denaro. Tu in questo non hai parte né sorte alcuna, perché il tuo cuore non è retto dinanzi a Dio. Ravvediti dunque di questa tua malvagità e prega il Signore affinché, se è possibile, ti sia perdonato il pensiero del tuo cuore, poiché io ti veggo in fiele amaro e in legami di iniquità. E Simone rispondendo disse, pregate voi il Signore per me, affinché nulla di ciò che avete detto mi venga addosso. Essi dunque, dopo aver reso testimonianza alla parola del Signore ed averla annunziata, se ne tornarono a Gerusalemme, evangelizzando molti villaggi dei Samaritani. Ora, un angelo del Signore parlò a Filippo dicendo, «Levati e vattene dalla parte di mezzo di sulla via che scende da Gerusalemme a Gaza. Ella è una via deserta». Ed egli levatosi andò. Ed ecco un etiopo, un eunuco ministro di Candace, regina degli Etiopi, il quale era sovrintendente di tutti i tesori di lei, era venuto a Gerusalemme per adorare, e stava tornandosene seduto sul suo carro, e leggeva il profeta Isaia. E lo Spirito disse a Filippo, «Accostati e raggiungi cotesto carro». Filippo accorse, l'udì che leggeva il profeta Isaia, e disse, «Intendi tu le cose che leggi?» Ed egli rispose, «E come potrei intenderle se alcuno non mi guida?» E pregò Filippo che montasse a sedere con lui. Or il passo della scrittura che egli leggeva era questo. Egli è stato menato all'uccisione come una pecora, e come un agnello che è muto dinanzi a colui che lo tosa, così egli non ha aperto la bocca. Nel suo abbassamento fu tolta via la sua condanna. Chi descriverà la sua generazione? Poiché la sua vita è stata tolta dalla terra. E l'eunuco, rivolto a Filippo, gli disse, «Di chi, ti prego, dice questo il profeta, di se stesso oppure d'un altro?» E Filippo prese a parlare e, cominciando da questo passo della scrittura, gli annunziò Gesù. E cammin facendo, giunsero a una certa acqua, e l'eunuco disse, «Ecco dell'acqua, che impedisce che io sia battezzato?» Filippo disse, «Se tu credi con tutto il cuore, è possibile». L'eunuco rispose, «Io credo che Gesù Cristo è il figliuolo di Dio». E comandò che il carro si fermasse, e discesero ambedue nell'acqua, Filippo e l'eunuco. E Filippo lo battezzò, e quando furono saliti fuori dell'acqua, lo Spirito del Signore rapì Filippo, e l'eunuco, continuando il suo cammino tutto allegro, non lo vide più. Poi Filippo si ritrovò in Azot, e passando evangelizzò tutte le città, finché venne a Cesarea. Atti degli Apostoli, capitolo 9. Or Saulo, tuttora aspirante minacce e strage contro i discepoli del Signore, venne al sommo sacerdote e gli chiese delle lettere per le sinagoghe di Damasco, affinché, se ne trovasse di quelli che seguivano la nuova via, uomini o donne, li potesse menare legati a Gerusalemme. E mentre era in cammino, avvenne che, avvicinandosi a Damasco, di subito una luce dal cielo gli sfolgorò d'intorno. Ed essendo caduto in terra, udì una voce che gli diceva, «Saulo, Saulo, perché mi perseguiti?» Ed egli disse, «Chi sei, Signore?» E il Signore, «Io sono Gesù che tu perseguiti, ti è duro ricalcitrar contro gli stimoli». Ed egli, tutto tremante e spaventato, disse, «Signore, che vuoi tu che io faccia?» E il Signore gli disse, «Levati, entra nella città e ti sarà detto ciò che devi fare». Or gli uomini che facevano il viaggio con lui ristettero attoniti, udendo ben la voce ma non vedendo alcuno. E Saulo si levò da terra, ma quando aprì gli occhi non vedeva nulla, e quelli, menandolo per la mano, lo condussero a Damasco. e rimase 3 giorni senza vedere e non mangiò né beve. Ora in Damasco v'era un certo discepolo chiamato Anania, e il Signore gli disse in visione: «Anania!» Ed egli rispose: «Eccomi, Signore!» E il Signore a lui: «Levati, vattene nella strada detta giusta e cerca, in casa di Giuda, un uomo chiamato Saulo da Tarso, poiché ecco egli è in preghiera, e ha veduto un uomo chiamato Anania entrare e imporgli le mani perché recuperi la vista». Ma Anania rispose: «Signore, io ho udito dir da molti di quest'uomo quanti mali abbia fatto ai tuoi santi in Gerusalemme, e qui ha podestà dai capi sacerdoti di incatenare tutti coloro che invocano il tuo nome». Ma il Signore gli disse: «Va, perché egli è uno strumento che io ho eletto per portare il mio nome davanti ai gentili, ai re e ai figliuoli di Israele, poiché io gli mostrerò quante cose debba patire per il mio nome». E Anania se ne andò ed entrò in quella casa, e avendogli imposte le mani disse: «Fratello Saulo, il Signore, cioè Gesù, che ti è apparso sulla via per la quale tu venivi, mi ha mandato perché tu recuperi la vista e sii ripieno dello Spirito Santo». E in quell'istante gli caddero dagli occhi come delle scaglie e recuperò la vista. Poi, levatosi, fu battezzato e, avendo preso cibo, riacquestò le forze. E Saulo rimase alcuni giorni coi discepoli che erano a Damasco, e subito si mise a predicare nelle sinagoghe che Gesù è il figliuolo di Dio. E tutti coloro che l'udivano stupivano e dicevano: «Non è costui quel che in Gerusalemme infieriva contro quelli che invocano questo nome, ed è venuto fino qui allo scopo di menarli incatenati ai capi sacerdoti?» Ma Saulo vieppiù si fortificava e confondeva i giudei che abitavano in Damasco, dimostrando che Gesù è il Cristo. E passati molti giorni, i giudei si misero d'accordo per ucciderlo, ma il loro complotto venne a notizia di Saulo, essi facevano perfino la guardia alle porte giorno e notte per ucciderlo, ma i discepoli presero di notte, lo calarono abbasso giù dal muro in una cesta. E quando fu giunto a Gerusalemme, tentava di unirsi ai discepoli, ma tutti lo temevano, non credendo che egli fosse un discepolo. Ma Barnaba, presolo con sé, lo menò agli apostoli e raccontò loro come per cammino aveva veduto il Signore e il Signore gli aveva parlato, e come in Damasco aveva predicato con franchezza nel nome di Gesù. Da allora Saulo andava e veniva con loro in Gerusalemme e predicava con franchezza nel nome del Signore e discorreva con gli ellenisti, ma questi cercavano di ucciderlo, e i fratelli, avendolo saputo, lo condussero a Cesarea e di lì lo mandarono a Tarso. Così la Chiesa per tutta la Giudea, la Galilea e la Samaria aveva pace essendo edificata e camminando nel timore del Signore e nella consolazione dello Spirito Santo, moltiplicava. Ora venne che Pietro, andando qua e là da tutti, venne anche ai santi che abitavano in Lidda. E qui vi trovò un uomo chiamato Enea, che già da 8 anni giaceva in un lettuccio, essendo paralitico. E Pietro gli disse: «Enea, Gesù Cristo ti sana! Levati e rifatti il letto». Ed egli subito si levò, e tutti gli abitanti di Lidda e del pian di Saron lo videro e si convertirono al Signore. Ora in Joppe v'era una certa discepola chiamata Tabita, il che interpretato vuol dire gazzella. Costui abbondava in buone opere e faceva molte elemosine, e avvenne in quei giorni che ella si infermò e morì. E dopo averla lavata, la posero in una sala di sopra. E perché Lidda era vicina a Joppe, i discepoli, udito che Pietro era là, gli mandarono 2 uomini per pregarlo che senza indugio venisse fino a loro. Pietro allora, levatosi, se ne venne con loro. E come fu giunto, lo menarono nella casa di sopra. E tutte le vedove si presentarono a lui piangendo e mostrandogli tutte le tuniche e i vestiti che gazzella faceva mentre era con loro. Ma Pietro, messi tutti fuori, si pose in ginocchio e pregò, e levatosi verso il corpo disse: «Tabita, levati!» Ed ella aprì gli occhi, e veduto Pietro si mise a sedere, ed egli le diede la mano e la sollevò, e chiamati i santi e le vedove, la presentò loro in vita. E ciò fu saputo per tutta Ioppe, e molti credettero nel Signore. E Pietro dimorò molti giorni in Ioppe da un certo Simone, cuoiaio. Atti degli Apostoli, capitolo decimo. Or v'era in Cesarea un uomo chiamato Cornelio, centurione della coorte detta l'Italica, il quale era pio e temente Iddio con tutta la sua casa, e faceva molte elemosine al popolo e pregava a Dio del continuo. Egli vide chiaramente in visione, verso l'ora nona del giorno, un angelo di Dio che entrò da lui e gli disse: «Cornelio!» Ed egli, guardandolo fisso e preso da spavento, rispose: «Che v'è, Signore?» E l'angelo gli disse: «Le tue preghiere, le tue elemosine sono salite come una ricordanza davanti a Dio. Ed ora manda degli uomini a Ioppe e fa chiamare un certo Simone che è soprannominato Pietro. Egli alberga da un certo Simone cuoiaio che ha la casa presso al mare». E come l'angelo che gli parlava se ne fu partito, Cornelio chiamò due dei suoi domestici e un soldato pio di quelli che si tenea del continuo presso di lui, e raccontata loro ogni cosa, li mandò a Ioppe. Ora, il giorno seguente, mentre quelli che erano in viaggio si avvicinavano alla città, Pietro salì sul terrazzo della casa verso l'ora sesta per pregare. E avvenne che ebbe fame e desiderava prender cibo, e come gliene preparavano, fu rapito in estasi e vide il cielo aperto e scendere una certa cosa, simile a un gran lenzuolo, che, tenuto per i quattro capi, veniva calato in terra. In esso erano dei quadrupedi, dei rettili della terra e ogni specie di uccelli del cielo. Ed una voce gli disse: «Levati, Pietro, ammazza e mangia!» Ma Pietro rispose: «In niun modo, Signore, poiché io non ho mai mangiato nulla di immondo né di contaminato». E una voce gli disse di nuovo la seconda volta: «Le cose che Dio ha purificate non le far tu immonde». E questo avvenne per tre volte. E subito il lenzuolo fu ritirato in cielo. E come Pietro stava perplesso in se stesso sul significato della visione avuta, ecco che gli uomini mandati da Cornelio, i quali, avendo domandato della casa di Simone, si fermarono alla porta, e avendo chiamato, domandarono se Simone, soprannominato Pietro, albergasse lì. E come Pietro stava pensando alla visione, lo Spirito gli disse: «Ecco tre uomini che ti cercano, levati dunque, scendi e va con loro senza fartene scrupolo, perché sono io che li ho mandati». E Pietro, sceso verso quegli uomini, disse loro: «Ecco, io sono quello che cercate, qual è la cagione per la quale siete qui?» Ed essi risposero: «Cornelio, centurione, uomo giusto e temente Dio, e del quale rende buona testimonianza tutta la nazione dei Giudei, è stato divinamente avvertito da un santo angelo di farti chiamare in casa sua ed ascoltare quello che avrai da dirgli. Allora fateli entrare», li albergò. E il giorno seguente andò con loro, e alcuni dei fratelli di Ioppe l'accompagnarono. E il giorno poi entrarono in Cesarea, e Cornelio li stava aspettando, e aveva chiamato i suoi parenti e i suoi intimi amici. E come Pietro entrava, Cornelio, fattoglisi incontro, gli si gettò ai piedi e l'adorò. Ma Pietro lo rialzò dicendo: «Levati, anch'io sono uomo». E discorrendo con lui entrò e trovò molti radunativi quivi, e disse loro: «Voi sapete come non sia lecito ad un giudeo di avere relazioni con uno straniero o d'entrare da lui. Ma Dio mi ha dimostrato che non debbo chiamare alcun uomo immondo o contaminato. È per questo che, essendo stato chiamato, venni innanzi senza fare obiezioni. Io vi domando dunque, per qual cagione m'avete mandato a chiamare?» E Cornelio disse: «Sono appunto adesso quattro giorni che io stavo pregando all'ora nona in casa mia, quando ecco un uomo mi si presentò davanti in veste risplendente, e disse: Cornelio, la tua preghiera è stata esaudita e le tue elemosine sono state ricordate nel cospetto di Dio. Manda dunque a Ioppe a far chiamare Simone, soprannominato Pietro, e gli alberga in casa di Simone cuoiaio presso al mare. Perciò, in quell'istante io mandai da te, e tu hai fatto bene a venire. Ora dunque siamo tutti qui presenti davanti a Dio per udire tutte le cose che ti sono state comandate dal Signore». E allora Pietro, prendendo a parlare, disse: In verità, io comprendo che Dio non ha riguardo alla qualità delle persone, ma che in qualunque nazione chi lo teme ed opera giustamente gli è accettevole. E questa è la parola che egli ha diretta ai figlioli di Israele annunziando pace per mezzo di Gesù Cristo. Esso è il Signore di tutti. Voi sapete quello che è avvenuto per tutta la Giudea, cominciando dalla Galilea dopo il battesimo predicato da Giovanni, vale a dire la storia di Gesù di Nazare, come Dio l'ha unto di Spirito Santo e di potenza e come egli è andato intorno facendo del bene e guarendo tutti coloro che erano sotto il dominio del diavolo, perché Dio era con lui. E noi siamo testimoni di tutte le cose che egli ha fatte nel paese dei Giudei e in Gerusalemme. Ed essi l'hanno ucciso appendendolo a un legno. Esso ha Dio risuscitato il terzo giorno e ha fatto sì che egli si manifestasse non a tutto il popolo, ma ai testimoni che erano prima stati scelti da Dio, cioè a noi che abbiamo mangiato e bevuto con lui dopo la sua risurrezione dai morti. Ed egli ci ha comandato di predicare al popolo e di testimoniare che egli è quello che da Dio è stato costituito giudice dei vivi e dei morti. Di lui attestano tutti i profeti che chiunque crede in lui riceve la rimissione dei peccati mediante il suo nome. Mentre Pietro parlava così, lo Spirito Santo cadde su tutti coloro che udivano la parola, e tutti i credenti circoncisi che erano venuti con Pietro rimasero stupiti che il dono dello Spirito Santo fosse sparso anche sui gentili, poiché li udivano parlare in altre lingue e magnificare il Dio. Allora Pietro prese a dire: «Può alcuno vietar l'acqua perché non siano battezzati questi che hanno ricevuto lo Spirito Santo come noi stessi?» E comandò che fossero battezzati nel nome di Gesù Cristo. Allora essi lo pregarono di rimanere alcuni giorni con loro.
Atti degli Apostoli, capitolo undicesimo. Or gli apostoli e i fratelli che erano per la Giudea intesero che i gentili avevano anch'essi ricevuto la parola di Dio. E quando Pietro fu salito a Gerusalemme, quelli della circoncisione questionavano con lui, dicendo: «Tu sei entrato da uomini incirconcisi e hai mangiato con loro». Ma Pietro prese a raccontar loro le cose per ordine fin dal principio, dicendo: «Io ero nella città di Ioppe in preghiera, ed in un'estasi ebbi una visione, una certa cosa simile a un gran lenzuolo tenuto per i quattro capi, scendeva giù dal cielo e veniva fino a me, ed io fissatolo lo considerai bene, e vidi i quadrupedi della terra, le fiere, i rettili e gli uccelli del cielo. E udii anche una voce che mi diceva: Pietro, levati, ammazza e mangia. Ma io dissi: in niun modo, Signore, poiché nulla di immondo o di contaminato mi è mai entrato in bocca. Ma una voce mi rispose per la seconda volta dal cielo: le cose che a Dio ha purificate, non le far tu immonde. E ciò avvenne per tre volte. Poi ogni cosa fu ritratta in cielo. Ed ecco che in quell'istante tre uomini mandatimi da Cesarea si presentarono alla casa dove eravamo, e lo Spirito mi disse che andassi con loro senza farmene scrupolo. Or anche questi sei fratelli vennero meco ed entrammo in casa di quell'uomo. Ed egli ci raccontò come aveva veduto l'angelo che si era presentato in casa sua e gli aveva detto: «Manda a Ioppe e fa chiamare Simone, soprannominato Pietro, il quale ti parlerà di cose per le quali sarai salvato tu e tutta la casa tua». E come avevo cominciato a parlare, lo Spirito Santo scese su loro, come era sceso su noi da principio. Mi ricordai allora della parola del Signore che diceva: «Giovanni ha battezzato con acqua, ma voi sarete battezzati con lo Spirito Santo». Se dunque Dio ha dato a loro lo stesso dono che ha dato anche a noi che abbiamo creduto nel Signor Gesù Cristo, chi ero io da oppormi a Dio? Essi allora, udite queste cose, si acquetarono e glorificarono il Dio, dicendo: «Iddio dunque ha dato il ravvedimento anche ai gentili, affinché abbiano vita». Quelli dunque che erano stati dispersi dalla persecuzione avvenuta a motivo di Stefano, passarono fino a Fenicia, a Cipro, a Antiochia, non annunziando la parola ad alcuno se non ai giudei soltanto. Ma alcuni di loro, che erano ciprioti e cirenei, venuti in Antiochia, si misero a parlare anche ai greci, annunziando il Signore Gesù. E la mano del Signore era con loro, e gran numero di gente aveva creduto, si convertì al Signore, e la notizia del fatto venne agli orecchi della chiesa che era in Gerusalemme, onde mandarono Barnaba fino ad Antiochia. Ed esso, giunto là, e veduta la grazia di Dio, si rallegrò e li esortò tutti ad attenersi al Signore con fermo proponimento di cuore, poiché egli era un uomo da bene e pieno di Spirito Santo e di fede, e gran moltitudine fu aggiunta al Signore. Poi Barnaba se ne andò a Tarso a cercare Saulo, e avendolo trovato lo menò ad Antiochia. E avvenne che per lo spazio d'un anno intero parteciparono alle raunanze della Chiesa ed ammaestrarono un gran popolo, e fu in Antiochia che per la prima volta i discepoli furono chiamati cristiani. Or in quei giorni scesero dei profeti da Gerusalemme ad Antiochia, e uno di loro, chiamato per nome Agabo, levatosi predisse per lo Spirito che ci sarebbe stata una gran carestia per tutta la terra, ed essa ci fu sotto Claudio. E i discepoli determinarono di mandare ciascuno secondo le sue facoltà una sovvenzione ai fratelli che abitavano in Giudea, il che difatti fecero, mandandola agli anziani per mano di Barnaba e di Saulo. Atti degli Apostoli, capitolo dodicesimo. Ora intorno a quel tempo, il re Erode mise mano a maltrattare alcuni della chiesa e fece morire per la spada Giacomo, fratello di Giovanni, e vedendo che ciò era grato ai giudei, continuò e fece arrestare anche Pietro. Or erano i giorni degli azimi, e presolo lo mise in prigione, dandolo in guardia a 4 mute di soldati di 4 luna, perché dopo la Pasqua voleva farlo comparire dinanzi al popolo. Pietro, dunque, era custodito nella prigione, ma fervide preghiere erano fatte dalla Chiesa a Dio per lui. Or quando Erode stava per farlo comparire, la notte prima, Pietro stava dormendo in mezzo a 2 soldati, legato con 2 catene, e le guardie davanti alle porte custodivano la prigione. Ed ecco un angelo del Signore sopraggiunse, e una luce risplendé nella cella, e l'angelo, percosso il fianco a Pietro, lo svegliò, dicendo: «Levati prestamente». E le catene gli caddero dalle mani, e l'angelo disse: «Cingiti i legami dei sandali», e Pietro fece così. Poi gli disse: «Mettiti il mantello e seguimi». Ed egli, uscito, lo seguiva, non sapendo che fosse vero quel che avveniva per mezzo dell'angelo, ma pensando di avere una visione. Or come ebbero passata la prima e la seconda guardia, vennero alla porta di ferro che mette in città, la quale si aperse loro da sé, ed essendo usciti si inoltrarono per una strada, e in quell'istante l'angelo si partì da lui. E Pietro, rientrato in sé, disse: «Ora conosco per certo che il Signore ha mandato il suo angelo e mi ha liberato dalla mano d'Erode e da tutta l'aspettazione del popolo dei giudei». E considerando la cosa, venne alla casa di Maria, madre di Giovanni, soprannominato Marco, dove molti fratelli stavano radunati e pregavano. E avendo Pietro picchiato all'uscio del vestibolo, una serva chiamata Rode venne ad ascoltare, e riconosciuta la voce di Pietro, per l'allegrezza non aprì l'uscio, ma corse dentro ad annunziare che Pietro stava davanti alla porta. E quelli le dissero: «Tu sei pazza!» Ma ella asseverava che era così, ed essi dicevano: «È il suo angelo!» Ma Pietro continuava a picchiare, e quando ebbero aperto lo videro e stupirono. Ma egli, fatto loro cenno con la mano che tacessero, raccontò loro in qual modo il Signore l'aveva tratto fuori dalla prigione. Poi disse: «Fate sapere queste cose a Giacomo e ai fratelli». Ed essendo uscito, se ne andò in un altro luogo. Or fattosi giorno, vi fu non piccol turbamento fra i soldati, perché non sapevano che cosa fosse avvenuto di Pietro. Ed Erode, cercatolo e non avendolo trovato, esaminate le guardie, comandò che fossero menate al supplizio. Poi, sceso di Giudea a Cesarea, vi si trattenne. Or Erode era fortemente adirato contro i Tiri e i Sidoni, ma essi di pari consentimento si presentarono a lui e, guadagnando il favore di Blasto, ciambellano del re, chiesero pace perché il loro paese traeva i viveri dal paese del re. Nel giorno fissato, Erode, indossando l'abito reale e postosi a sedere sul trono, li arringava pubblicamente. E il popolo si mise a gridare: «Voce d'un Dio e non d'un uomo!» In quell'istante un angelo del Signore lo percosse perché non aveva dato a Dio la gloria e morì roso dai vermi. Ma la parola di Dio progrediva e si spandeva di più in più. E Barnaba e Saulo, compiuta la loro missione, tornarono da Gerusalemme prendendo seco Giovanni, soprannominato Marco. Atti degli Apostoli, capitolo tredicesimo. Or nella chiesa di Antiochia v'eran dei profeti e dei dottori: Barnaba, Simeone chiamato Niger, Lucio di Cirene, Manaen fratello di latte di Erode il tetrarca, e Saulo. E mentre celebravano il culto del Signore e digiunavano, lo Spirito Santo disse: «Mettetemi a parte Barnaba e Saulo per l'opera alla quale li ho chiamati». Allora, dopo aver digiunato e pregato, imposero loro le mani e li accomiatarono. Essi dunque, mandati dallo Spirito Santo, scesero a Seleucia e di lì navigarono verso Cipro. E giunti a Salamina, annunziarono la parola di Dio nelle sinagoghe dei Giudei e avevano seco Giovanni come aiuto. Poi, attraversata tutta l'isola fino a Pafo, trovarono un certo mago, un falso profeta giudea che aveva nome Bar Gesù, il quale era col proconsolo Sergio Paolo, uomo intelligente. Questi, chiamati a sé Barnaba e Saulo, chiese di udire la parola di Dio. Ma Elima, il mago, perché così si interpreta questo suo nome, resisteva loro cercando di storniare il proconsolo dalla fede. Ma Saulo, chiamato anche Paolo, pieno dallo Spirito Santo, guardandolo fisso, gli disse: «O pieno d'ogni frode e d'ogni furberia, figliuolo del diavolo, nemico d'ogni giustizia, non cesserai tu di pervertir le diritte vie del Signore? Ed ora ecco, la mano del Signore è sopra te, e sarai cieco senza vedere il sole per un certo tempo». E in quell'istante caligine e tenebre caddero su lui, e andando qua e là cercava chi lo menasse per la mano. Allora il proconsolo, visto quel che era accaduto, credette, essendo stupito della dottrina del Signore. Or Paolo e i suoi compagni, imbarcatisi a Pafo, arrivarono a Perga di Pamfilia. Ma Giovanni, separatosi da loro, ritornò a Gerusalemme. Ed essi, passando oltre Perga, giunsero ad Antiochia di Pisidia e, recatisi il sabato nella sinagoga, si posero a sedere. E dopo la lettura della legge e dei profeti, i capi della sinagoga mandarono a dir loro: «Fratelli, se avete qualche parola d'esortazione da rivolgere al popolo, ditela». Allora Paolo, alzatosi e fatto cenno con la mano, disse: «Uomini israeliti, e voi che temete Iddio, udite. L'Iddio di questo popolo d'Israele elesse i nostri padri e fece grande il popolo durante la sua dimora nel paese di Egitto, con braccio levato lo trasse fuori. E per lo spazio di circa 40 anni sopportò i loro modi nel deserto. Poi, dopo aver distrutte 7 nazioni nel paese di Canaan, distribuì loro come eredità il paese di quelle. E dopo queste cose, per circa 450 anni, diede loro dei giudici fino al profeta Samuele. Dopo chiesero un re, e Dio diede loro Saul, figliuolo di Chis, della tribù di Beniamino, per lo spazio di 40 anni. Poi, rimossolo, suscitò loro Davide per re, al quale rese anche questa testimonianza: «Io ho trovato Davide figliuolo di Jesse, un uomo secondo il mio cuore che seguirà ogni mio volere. Dalla progenie di lui, Iddio, secondo la sua promessa, ha suscitato a Israele un Salvatore nella persona di Gesù. Avendo Giovanni, prima della venuta di lui, predicato il battesimo del ravvedimento a tutto il popolo di Israele. E come Giovanni terminava la sua carriera, diceva: «Che credete voi che io sia? Io non sono il Messia, ma ecco, dietro a me viene uno del quale io non son degno di sciogliere i calzari. Fratelli miei, figliuoli della progenie di Abramo, e voi tutti che temete Dio, a noi è stata mandata la parola di questa salvezza, poiché gli abitanti di Gerusalemme e i loro capi, avendo disconosciuto questo Gesù e le dichiarazioni dei profeti che si legano ogni sabato, le adempirono condannandolo. E benché non trovassero in lui nulla che fosse degno di morte, chiesero a Pilato che fosse fatto morire. E dopo che ebbero compiute tutte le cose che erano scritte di lui, lo trassero giù dal legno e lo posero in un sepolcro. Ma Dio lo risuscitò dai morti, e per molti giorni egli si fece vedere da coloro che erano con lui saliti dalla Galilea a Gerusalemme, i quali sono ora suoi testimoni presso il popolo. E noi vi rechiamo la buona novella che la promessa fatta ai padri, Iddio l'ha adempiuta per noi, loro figliuoli, risuscitando Gesù, siccome anche è scritto nel Salmo secondo: «Tu sei mio figliuolo, oggi io ti ho generato». E siccome lo ha risuscitato dai morti per non tornar più nella corruzione, egli ha detto così: «Io vi manterrò le sacre e fedeli promesse fatte a Davide». Difatti egli dice anche in un altro luogo: «Tu non permetterai che il tuo santo vegga la corruzione, poiché Davide, dopo aver servito al consiglio di Dio nella sua generazione, si è addormentato ed è stato riunito coi suoi padri e ha veduto la corruzione, ma colui che Dio ha risuscitato non ha veduto la corruzione. Siavi dunque noto, fratelli, che per mezzo di lui v'è annunziata la remissione dei peccati, e per mezzo di lui chiunque crede è giustificato di tutte le cose delle quali voi non avete potuto essere giustificati per la legge di Mosè. Guardate dunque che non venga su voi quello che è detto nei profeti: vedete, o sprezzatori, e maravigliatevi e dileguatevi, perché io fo un'opera ai di vostri, un'opera che voi non credereste se qualcuno ve la narrasse». Or mentre uscivano, furono pregati di parlare di quelle medesime cose al popolo il sabato seguente. E dopo che la radunanza si fu sciolta, molti dei giudei e dei proseliti pii seguirono Paolo e Barnaba, i quali, parlando loro, li persuasero a perseverare nella grazia di Dio. E il sabato seguente quasi tutta la città si radunò per udire la parola di Dio. Ma i giudei, vedendo le moltitudini, furono ripieni di invidia e, bestemmiando, contraddicevano alle cose dette da Paolo. Ma Paolo e Barnaba dissero loro francamente: «Era necessario che a voi per i primi si annunziasse la parola di Dio. Ma poiché la respingete e non vi giudicate degni della vita eterna, ecco, noi ci volgiamo ai gentili, perché così ci ha ordinato il Signore, dicendo: «Io ti ho posto per essere luce dei gentili, affinché tu sia strumento di salvezza fino all'estremità della terra». E i gentili, udendo queste cose, si rallegravano e glorificavano la parola di Dio, e tutti quelli che erano ordinati a vita eterna credettero. E la parola del Signore si spandeva per tutto il paese. Ma i giudei, instigando le donne pie e i riguardevoli e i principali uomini della città, e suscitarono una persecuzione contro Paolo e Barnaba e li scacciarono dai loro confini. Ma essi, scossa la polvere dei loro piedi contro di loro, se ne vennero a Iconio, e i discepoli erano pieni d'allegrezza e di Spirito Santo. Atti degli Apostoli, capitolo 14. Ora venne che in Iconio pure Paolo e Barnaba entrarono nella sinagoga dei Giudei e parlarono in maniera che una gran moltitudine di Giudei e di Greci credette. Ma i Giudei, rimasti disubbidienti, misero su e inasprirono gli animi dei Gentili contro i fratelli. Essi dunque dimoravano quivi molto tempo, predicando con franchezza, fidenti nel Signore, il quale rendeva testimonianza alla parola della sua grazia, concedendo che per le loro mani si facessero segni e prodigi. Ma la popolazione della città era divisa. Gli uni tenevano per i Giudei e gli altri per gli Apostoli. Ma essendo scoppiato un moto dei Gentili e dei Giudei coi loro capi per recare ingiuria agli Apostoli e lapidarli, questi, conosciuta la cosa, se ne fuggirono nella città di Iconia, Listra e Derba e nel paese d'intorno, e quivi si misero ad evangelizzare. Ora, in Listra v'era un certo uomo, impotente nei piedi, che stava sempre a sedere, essendo zoppo dalla nascita, e non aveva mai camminato. Egli udì parlare Paolo, il quale, fissati in lui gli occhi, e vedendo che aveva fede da essere sanato, disse ad alta voce: «Levati ritto in piè!» Ed egli saltò su e si mise a camminare. E le turbe, avendo veduto ciò che Paolo aveva fatto, alzarono la voce dicendo in lingua liaconica: «Gli dèi hanno preso forma umana e sono discesi fino a noi!» E chiamavano Barnaba Giove e Paolo Mercurio, perché era il primo a parlare. E il sacerdote di Giove, il cui tempio era l'entrata della città, menò dinanzi alle porte tori e ghirlande e voleva sacrificare con le turbe. Ma gli apostoli Barnaba e Paolo, udito ciò, si stracciarono i vestimenti e saltarono in mezzo alla moltitudine, esclamando: «Uomini, perché fate queste cose? Anche noi siamo uomini nella stessa natura che voi, e vi predichiamo che da queste cose vane vi convertiate all'Iddio vivente, che ha fatto il cielo e la terra, il mare e tutte le cose che sono in essi, che nelle età passate ha lasciato camminare nelle loro vie tutte le nazioni, benché non si sia lasciato senza testimonianza, facendo del bene, mandandovi dal cielo piogge e stagioni fruttifere, dandovi cibo in abbondanza e letizia nei vostri cuori». E dicendo queste cose, a malapena trattennero le turbe dal sacrificar loro. Or sopraggiunsero quivi dei Giudei da Antiochia, da Iconio, i quali, avendo persuaso le turbe, lapidarono Paolo e lo trascinarono fuori dalla città, credendolo morto. Ma essendosi i discepoli radunati intorno a lui, egli si rialzò ed entrò nella città, e il giorno seguente partì con Barnaba per Derba. E avendo evangelizzata quella città e fatti molti discepoli, se ne tornarono a Listra, a Iconio, a Antiochia, confermando gli animi dei discepoli ed esortandoli a perseverare nella fede e dicendo loro che dobbiamo entrare nel regno di Dio attraverso molte tribolazioni. E fatti eleggere per ciascuna chiesa degli anziani, dopo aver pregato e digiunato, raccomandarono i fratelli al Signore, nel quale avevano creduto. Ed attraversata la Pisidia, vennero in Panfilia, e dopo aver annunziato la parola in Perga, discesero ad Attalia. E di lì navigarono verso ad Antiochia, di dove erano stati raccomandati alla grazia di Dio per l'opera che avevano compiuta. Giunti colà, e radunata la chiesa, riferirono tutte le cose che Dio aveva fatte per mezzo di loro, e come aveva aperta la porta della fede ai gentili, e stettero non poco tempo con i discepoli. Atti degli Apostoli, capitolo Quindicesimo. Ora alcuni discepoli della Giudea insegnavano ai fratelli: se voi non siete circoncisi secondo il rito di Mosè, non potete essere salvati. Ed essendo nata una non piccola dissensione e controversia fra Paolo e Barnaba e costoro, fu deciso che Paolo, Barnaba ed alcuni altri dei fratelli salissero a Gerusalemme agli apostoli ed anziani per trattare questa questione. Essi dunque, accompagnati per un tratto dalla chiesa, traversarono la Fenicia, la Samaria, raccontando la conversione dei gentili e cagionando grande allegrezza a tutti i fratelli. Poi, giunti a Gerusalemme, furono accolti dalla chiesa, dagli apostoli e dagli anziani, e riferirono quante grandi cose Dio aveva fatte con loro. Ma alcuni della setta dei farisei, che avevano creduto, si levarono dicendo: «Bisogna circoncidere i gentili e comandar loro ad osservare la legge di Mosè». Allora gli apostoli e gli anziani si radunarono per esaminare la questione, ed essendo nata una gran discussione, Pietro si levò in piedi e disse loro: «Fratelli, voi sapete che fin dai primi giorni il Dio scelse fra voi me, affinché dalla bocca mia i gentili udissero la parola del Vangelo e credessero. E Dio, conoscitore dei cuori, rese loro testimonianza, dando lo Spirito Santo a loro come a noi. E non fece alcuna differenza fra noi e loro, purificando i cuori loro mediante la fede. Perché dunque tentate adesso il Dio mettendo sul collo dei discepoli un giogo che né i padri nostri né noi abbiamo potuto portare? Anzi, noi crediamo d'essere salvati per la grazia del Signore Gesù nello stesso modo che loro». E tutta la moltitudine si tacque e stavano ad ascoltare Barnaba e Paolo che narravano quali segni e prodigi il Dio aveva fatto per mezzo di loro fra i gentili e, quando si furono taciuti, Giacomo prese a dire: «Fratelli, ascoltatemi. Simone ha narrato come Dio ha primieramente visitato i gentili per trarre da questi un popolo per il suo nome. E con ciò si accordano le parole dei profeti, siccome è scritto: dopo queste cose io tornerò ed edificherò di nuovo la tenda di Davide che è caduta e restaurerò le sue ruine e la rimetterò in piedi affinché il rimanente degli uomini e tutti i gentili sui quali è invocato il mio nome cerchino il Signore, dice il Signore che fa queste cose, le quali a noi sono note in eterno. Per la qual cosa io giudico che non si dia molestia a quelli dei gentili che si convertono a Dio, ma che si scriva loro di astenersi dalle cose contaminate nei sacrifici agli idoli, dalla fornicazione, dalle cose soffocate e dal sangue, poiché Mosè, fin dalle antiche generazioni, a chi lo predica in ogni città, essendo letto nelle sinagoghe ogni sabato». Allora parve bene agli apostoli e agli anziani, con tutta la chiesa, di mandare ad Antiochia con Paolo e Barnaba certi uomini scelti fra loro, cioè Giuda, soprannominato Barsabba, e Sila, uomini autorevoli fra i fratelli. Scrissero così per mezzo loro: «Gli apostoli e i fratelli anziani, ai fratelli di fra i gentili che sono in Antiochia, in Siria ed in Cilicia, salute. Poiché abbiamo inteso che alcuni partiti di fra noi vi hanno turbato con i loro discorsi, sconvolgendo le anime vostre, benché non avessimo dato loro mandato di sorta, è parso bene a noi, riuniti di comune accordo, di scegliere degli uomini e di mandarveli assieme ai nostri cari Barnaba e Paolo, i quali hanno esposto la propria vita per il nome del Signor nostro Gesù Cristo. Vi abbiamo dunque mandato Giuda e Sila, anch'essi vi diranno a voce le medesime cose, poiché è parso bene allo Spirito Santo e a noi di non imporvi altro peso all'infuori di queste cose che sono necessarie, cioè che vi asteniate dalle cose sacrificate agli idoli, dal sangue, dalle cose soffocate e dalla fornicazione, dalle quali cose ben farete a guardarvi. State sani». Essi dunque, dopo essere stati accomiatati, scesero ad Antiochia e radunata la moltitudine consegnarono la lettera, e quando i fratelli ebbero letta si rallegrarono della consolazione che recava, e Giuda e Sila anch'essi, essendo profeti, con molte parole li esortarono e li confermarono. E dopo che furono dimorati quivi alquanto tempo, furono dai fratelli congedati in pace, perché se ne tornassero a quelli che li avevano inviati. E parve bene a Sila di rimaner quivi. Ma Paolo e Barnaba rimasero ad Antiochia insegnando ed evangelizzando, con molti altri ancora, la parola del Signore. E dopo vari giorni Paolo disse a Barnaba: «Torniamo ora a visitare i fratelli in ogni città dove abbiamo annunziato la parola del Signore, per vedere come stanno». Barnaba voleva prendere con loro anche Giovanni, detto Marco, ma Paolo giudicava che non dovessero prendere a compagno colui che si era separato da loro fin dalla Panfilia e che non era andato con loro all'opera. E ne nacque un'aspra contesa, tanto che si separarono. E Barnaba, preso seco Marco, navigò verso Cipro, ma Paolo, scelto Sisila, partì raccomandato dai fratelli alla grazia del Signore e percorse la Siria, la Cilicia, confermando le chiese. Atti, capitolo sedicesimo. E venne anche a Derba e a Listra, ed ecco quivi era un certo discepolo di nome Timoteo, figliuolo di una donna giudea credente, ma di padre greco. Di lui rendevano buona testimonianza i fratelli che erano in Listra e in Iconio. Paolo volle che gli partisse con lui, e presolo lo circoncise a cagione dei giudei che erano in quei luoghi, perché tutti sapevano che il padre di lui era greco. E passando essi per le città, trasmisero loro, perché le osservassero, le decisioni prese dagli apostoli e dagli anziani che erano a Gerusalemme. Le chiese dunque erano confermate nella fede e crescevano in numero di giorno in giorno. Poi traversarono la Frigia e il paese della Galazia, avendo lo Spirito Santo vietato loro d'annunziare la parola in Asia, e giunti sui confini della Misia, tentavano d'andare in Bitinia, ma lo Spirito di Gesù non lo permise loro, e passata la Misia discesero in Troas. E Paolo ebbe di notte una visione. Un uomo macedone gli stava dinanzi e lo pregava dicendo: «Passa in Macedonia e soccorrici». E come egli ebbe avuto quella visione, cercammo subito di partire per la Macedonia, tenendo per certo che Dio ci aveva chiamati là ad annunziare loro il Vangelo. Perciò, salpando da Troas, tirammo dritto verso Samotracia e il giorno seguente verso Neapoli, e di là ci recammo a Filippi, che è città primaria di quella parte della Macedonia ed è colonia romana, e dimorammo in quella città alcuni giorni. E nel giorno di sabato andammo fuori dalla porta presso il fiume, dove supponevamo fosse un luogo d'orazione, e postici a sedere parlavamo alle donne che erano quivi radunate. E una certa donna di nome Lidia, negoziante di porpora della città di Tiatiri, che temeva Iddio, ci stava ad ascoltare, e il Signore le aprì il cuore per renderla attenta alle cose dette da Paolo. E dopo che fu battezzata con quelli di casa, ci pregò dicendo: «Se mi avete giudicata fedele al Signore, entrate in casa mia e dimoratevi». E ci fece forza. E avvenne, come andavamo al luogo d'orazione, che incontrammo una certa serva che aveva uno spirito indovino e con l'indovinare procacciava molto guadagno ai suoi padroni. Costei, messasi a seguir Paolo e noi, gridava: «Questi uomini sono i servitori dell'Iddio Altissimo e vi annunziano la via della salvezza». Così fece per molti giorni, ma essendone Paolo annoiato, si voltò e disse allo Spirito: «Io ti comando nel nome di Gesù Cristo che tu esca da costei». Ed esso uscì in quell'istante. Ma i padroni di lei, vedendo che la speranza del loro guadagno era svanita, presero Paolo e Sila e li trassero sulla pubblica piazza davanti ai magistrati, e presentateli ai pretori dissero: «Questi uomini che sono giudei perturbano la nostra città e predicano dei riti che non è lecito a noi che siamo romani né di ricevere né di osservare». E la folla si levò tutta insieme contro a loro, e i pretori, strappate loro di dosso le vesti, comandarono che fossero battuti con le verghe. E dopo aver date molte battiture, li cacciarono in prigione, comandando al carceriere di custodirli sicuramente, il quale, ricevuto un tal ordine, li cacciò nella prigione più interna, e serrò loro i piedi nei ceppi. Or sulla mezzanotte, Paolo e Sila, pregando, cantavano inni a Dio, e i carcerati li ascoltavano. E ad un tratto si fece un gran terremoto, talché la prigione fu scossa dalle fondamenta. E in quell'istante tutte le porte si apersero e i legami di tutti si sciolsero. Il carceriere, destatosi e vedute le porte della prigione aperte, tratta la spada, stava per uccidersi, pensando che i carcerati fossero fuggiti. Ma Paolo gridò ad alta voce: «Non ti far male alcuno, perché siamo tutti qui». E quelli, chiesto un lume, saltò dentro e tutto tremante si gettò ai piedi di Paolo e di Sila, e menateli fuori disse: «Signori, che debbo io fare per essere salvato?» Ed essi gli risposero: «Credi nel Signor Gesù e sarai salvato tu e la casa tua». Poi annunziarono la parola del Signore a lui e a tutti coloro che erano in casa sua. Ed egli preseli in quell'istessa ora della notte, lavò loro le piaghe e subito fu battezzato lui con tutti i suoi. E menateli su in casa sua, apparecchiò loro la tavola e giubilava con tutta la sua casa perché aveva creduto in Dio. Or come fu giorno, i pretori mandarono i littori a dire: «Lascia andare quegli uomini». E il carceriere riferì a Paolo queste parole, dicendo: «I pretori hanno mandato a mettervi in libertà, or dunque uscite e andatevene in pace». Ma Paolo disse loro: «Dopo averci pubblicamente battuti senza essere stati condannati, noi che siamo cittadini romani ci hanno cacciato in prigione, ed ora ci mandano via celatamente? No, davvero! Anzi, vengano essi stessi a menarci fuori». E i lettori riferirono queste parole ai pretori, e questi ebbero paura quando intesero che erano romani, e vennero e li pregarono di scusarli, e menateli fuori chiesero loro di andarsene dalla città. Allora essi, usciti di prigione, entrarono in casa di Lidia, e veduti i fratelli, li confortarono, e si partirono. Atti capitolo 17. Ed essendo passati per Anfipoli ed Apollonia, vennero a Tessalonica, dove era una sinagoga dei giudei, e Paolo, secondo la sua usanza, entrò da loro e per tre sabati tenne loro ragionamenti tratte dalle scritture, spiegando e dimostrando che era stato necessario che il Cristo soffrisse e resuscitasse dai morti, e il Cristo, egli diceva, è quel Gesù che io vi annunzio. E alcuni di loro furono persuasi e si unirono a Paolo e a Sila, e così fecero una gran moltitudine di greci pii e non poche delle donne principali. Ma i giudei, mossi da invidia, presero con loro certi uomini malvagi fra la gente di piazza, e raccolta una turba misero in tumulto la città, e assalita la casa di Giasone, cercavano di trar Paolo e Sila fuori al popolo. Ma non avendoli trovati, trascinarono Giasone e alcuni dei fratelli dinanzi ai magistrati della città, gridando: «Costoro che hanno messo sottosopra il mondo sono venuti anche qua, e Giasone li ha accolti, ed essi tutti vanno contro gli statuti di Cesare, dicendo che v'è un altro re, Gesù». E misero sottosopra la moltitudine e i magistrati della città che udivano queste cose, e questi, dopo che ebbero ricevuta una cauzione da Gesù e dagli altri, li lasciarono andare. E i fratelli subito di notte fecero partir Paolo e Sila per Berea, ed essi giuntivi si recarono nella sinagoga dei giudei. Or questi furono più generosi di quella di Tessalonica, in quanto che ricevettero la parola con ogni premura, esaminando tutti i giorni le scritture, per vedere se le cose stavano così. Molti di loro, dunque, credettero, e non piccol numero di nobildonne greche ed uomini. Ma quando i giudei di Tessalonica ebbero inteso che la parola di Dio era stata annunziata da Paolo anche in Berea, vennero anche là, agitando e mettendo sossopra le turbe. E i fratelli, allora, fecero partire immediatamente Paolo, conducendolo fino al mare, e Sila e Timoteo rimasero ancora quivi, ma coloro che accompagnavano Paolo lo condussero fino ad Atene, e ricevuto l'ordine di dire a Sila e a Timoteo che quanto prima venissero a lui, si partirono. Or, mentre Paolo li aspettava in Atene, lo spirito gli si inacerbiva dentro a vedere la città piena di idoli. Egli dunque ragionava nella sinagoga coi giudei e con le persone pie e sulla piazza ogni giorno con quelli che vi si trovavano. E anche certi filosofi epicurei e stoici conferivano con lui, e alcuni dicevano: «Che vuol dir questo cianciatore?» Ed altri: «Egli pare essere un predicatore di divinità straniere, perché annunziava Gesù e la risurrezione». E presolo con sé, lo condussero su nell'Areopago, dicendo: «Potremmo noi sapere qual sia questa nuova dottrina che tu proponi? Poiché tu ci rechi agli orecchi delle cose strane, noi vorremmo dunque sapere che cosa vogliano dire queste cose». Or tutti gli ateniesi e i forestieri che dimoravano quivi non passavano il tempo in altro modo che a dire o ad ascoltare quel che c'era di più nuovo. E Paolo, stando in piè in mezzo all'Areopago, disse: «Ateniesi, io veggo che siete in ogni cosa quasi troppo religiosi, poiché passando e considerando gli oggetti del vostro culto, ho trovato anche un altare sul quale era scritto al Dio sconosciuto, cioè dunque che voi adorate senza conoscerlo. Io ve lo annunzio. L'Iddio che ha fatto il mondo e tutte le cose che sono in esso, essendo Signore del cielo e della terra, non abita in tempi fatto d'opera di mano, e non è servito da mani d'uomini come se avesse bisogno di qualche cosa, egli che dà a tutti la vita e il fiato ed ogni cosa. Egli ha tratto da un solo tutte le nazioni degli uomini perché abitino su tutta la faccia della terra, avendo determinato le epoche loro assegnate e i confini della loro abitazione, affinché cerchino Dio, se mai giungano a trovarlo, come a tastoni, benché egli non sia lungi da ciascun di noi. Difatti, in lui viviamo, ci muoviamo e siamo, come anche alcuni dei vostri poeti han detto, poiché siamo anche sua progenie. Essendo dunque progenie di Dio, non dobbiamo credere che la divinità sia simile ad oro e ad argento e a pietra scolpiti dall'arte e dall'immaginazione umana? E Dio dunque, passando sopra i tempi dell'ignoranza, fa ora annunziare agli uomini che tutti, per ogni dove, abbiano a ravvedersi, perché ha fissato un giorno nel quale giudicherà il mondo con giustizia per mezzo dell'uomo che egli ha stabilito, del che ha fatto fede a tutti, avendolo risuscitato dai morti. Quando udirono mentovar la resurrezione dei morti, alcuni se ne facevano beffe, ed altri dicevano: «Su questo noi ti sentiremo un'altra volta». Così Paolo uscì dal mezzo di loro, ma alcuni si unirono a lui e credettero, fra i quali anche Dionisio l'Areopagita e una donna chiamata Damaris, ed altri con loro. Atti degli Apostoli, capitolo 18. Dopo queste cose, egli, partitosi da Atene, venne a Corinto, e trovato un certo giudeo per nome Aquila, oriundo del Ponto, venuto di recente dall'Italia assieme con Priscilla, sua moglie, perché Claudio aveva comandato che tutti i giudei se ne andassero da Roma, si unì a loro. E siccome era del medesimo mestiere, dimorava con loro e lavoravano, poiché di mestiere erano fabbricanti di tende. Ed ogni sabato discorreva nella sinagoga e persuadeva giudei e greci. Ma quando Sila e Timoteo furono venuti dalla Macedonia, Paolo si diè tutto quanto alla predicazione, testimoniando ai giudei che Gesù era il Cristo. Però, contrastando essi e bestemmiando, egli scosse le sue vesti e disse loro: il vostro sangue ricada sul vostro capo. Io ne son netto, da ora innanzi andrò ai gentili. E partitosi di là, entrò in casa di un tale chiamato Tizio Giusto, il quale temeva Iddio e aveva la casa contigua alla sinagoga. E Crispo, il capo della sinagoga, credette nel Signore con tutta la sua casa, e molti dei Corinzi, udendo Paolo, credevano ed eran battezzati. E il Signore disse di notte in visione a Paolo: «Non temere, ma parla e non tacere, perché io son teco, e nessuno metterà le mani su te per farti del male, poiché io ho un gran popolo in questa città». Ed egli dimorò quivi un anno e sei mesi, insegnando fra loro la parola di Dio. Poi, quando Gallione fu proconsolo d'Acaia, i giudei, tutti d'accordo, si levarono contro Paolo e lo menarono dinanzi al tribunale, dicendo: «Costui va persuadendo gli uomini ad adorare il Dio in modo contrario alla legge». E come Paolo stava per aprir la bocca, Gallione disse ai giudei: «Se si trattasse di qualche ingiustizia o di qualche mala azione, o giudei, io vi ascolterei pazientemente come ragion vuole. Ma se si tratta di questioni intorno a parole e a nomi della vostra legge, provvedeteci voi, io non voglio essere giudice di coteste cose». E li mandò via dal tribunale. Allora tutti, afferrato Sostene, il capo della sinagoga, lo battevano davanti al tribunale, e Gallione non si curava affatto di queste cose. Quando a Paolo, egli rimase ancora molti giorni a Corinto, poi, preso o commiato dai fratelli, navigò verso la Siria con Priscilla ed Aquila, dopo essersi fatto tosare il capo a Cencrea perché aveva fatto un voto. E come furono giunti ad Efeso, Paolo li lasciò quivi, egli intanto, entrato nella sinagoga, si pose a discorrere coi giudei, e pregandolo essi di dimorare da loro più a lungo, non acconsentì, ma dopo aver preso commiato e aver detto che Dio volendo sarebbe tornato da loro un'altra volta, salpò da Efeso, e sbarcato a Cesarea salì a Gerusalemme, e salutata la chiesa, scese ad Antiochia. Ed essendosi fermato quivi alquanto tempo, si partì percorrendo di nuovo in luogo il paese della Galizia e della Frigia, confermando tutti i discepoli. Or un certo giudeo per nome Apollo, oriundo d'Alessandria, uomo eloquente e potente nelle scritture, arrivò ad Efeso. Egli era stato ammaestrato nella via del Signore, ed essendo fervente di spirito, parlava ed insegnava accuratamente le cose relative a Gesù, benché avesse conoscenza soltanto del battesimo di Giovanni. Egli cominciò pure a parlare francamente nella sinagoga, ma Priscilla ed Aquila, uditolo, lo presero seco e gli esposero più appieno la via di Dio. Poi, volendo egli passare in Acaia, i fratelli ve lo confortarono e scrissero ai discepoli che l'accogliessero. Giunto là, egli fu di grande aiuto a quelli che avevano creduto mediante la grazia, perché con gran vigore confutava pubblicamente i giudei, dimostrando per le scritture che Gesù è il Cristo. Atti, capitolo diciannovesimo. Ora avvenne, mentre Apollo era a Corinto, che Paolo, avendo attraversato la parte alta del paese, venne ad Efeso e vi trovò alcuni discepoli ai quali disse: «Riceveste voi lo Spirito Santo quando credeste?» Ed essi a lui: «Non abbiamo neppure sentito dire che ci sia lo Spirito Santo». Ed egli disse loro: «Di che battesimo siete dunque stati battezzati?» Ed essi risposero: «Del battesimo di Giovanni». E Paolo disse: «Giovanni battezzò col battesimo di ravvedimento, dicendo al popolo che credessero in colui che veniva dopo di lui, cioè in Gesù. Udito questo, furono battezzati nel nome del Signore Gesù, e dopo che Paolo ebbe loro imposto le mani, lo Spirito Santo scese su loro e parlavano in altre lingue e profetizzavano. Erano in tutto circa 12 uomini». Poi entrò nella sinagoga e qui vi seguitò a parlare francamente per lo spazio di 3 mesi, discorrendo con parole persuasive delle cose relative al regno di Dio. Ma siccome alcuni si indurivano e rifiutavano di credere, dicevano male della nuova via dinanzi alla moltitudine, egli, ritiratosi da loro, separò i discepoli, discorrendo ogni giorno nella scuola di Tiranno. E questo continuò 2 anni, talché tutti coloro che abitavano nell'Asia, giudei e greci, udirono la parola del Signore. E Dio faceva dei miracoli straordinari per le mani di Paolo, al punto che si portavano sui malati degli asciugatoi e dei grembiuli che erano stati sul suo corpo, e le malattie si partivano da loro e gli spiriti maligni se ne uscivano. Or alcuni degli esorcisti giudei che andavano attorno tentarono anch'essi di invocare il nome del Signore Gesù su quelli che avevano degli spiriti maligni, dicendo: «Io vi scongiuro per quel Gesù che Paolo predica». E quelli che facevano questo erano 7 figliuoli di un certo Sceva, giudeo, capo sacerdote. E lo spirito maligno, rispondendo, disse loro: «Gesù lo conosco, e Paolo so chi è, ma voi chi siete?» E l'uomo che aveva lo spirito maligno si avventò su 2 di loro, li sopraffece e fe loro tal violenza che se ne fuggirono da quella casa nudi e feriti. E questo venne a notizia di tutti i giudei e greci che abitavano in Efeso, e tutti furono presi da spavento, e il nome del Signor Gesù era magnificato. E molti di coloro che avevano creduto venivano a confessare e a dichiarare le cose che avevano fatte. E buon numero di quelli che avevano esercitato le arti magiche portarono i loro libri assieme e li arsero in presenza di tutti, e, calcolato nel prezzo, trovarono che ascendeva a 50.000 dramme d'argento. Così la parola di Dio cresceva potentemente e si rafforzava. Compiute che furono queste cose, Paolo si mise in animo di andare a Gerusalemme, passando per la Macedonia e per l'Acaia. «Dopo che sarò stato là, diceva, bisogna che io veda anche Roma». E, mandati in Macedonia 2 di quelli che lo aiutavano, Timoteo ed Erasto, egli si trattenne ancora in Asia per qualche tempo. Or in quel tempo nacque non piccolo tumulto a proposito della nuova via, poiché un tale, chiamato Demetrio, orefice, che faceva dei tempetti di Diana in argento e procurava non poco guadagno agli artigiani, radunati questi e gli altri che lavoravano di cotali cose, disse: «Uomini, voi sapete che dall'esercizio di quest'arte viene la nostra prosperità, e voi vedete e udite che questo Paolo ha persuaso e sviato gran moltitudine non solo in Efeso, ma quasi in tutta l'Asia, dicendo che quelli fatti con le mani non sono dei, e non solo v'è pericolo che questo ramo della nostra arte cada in discredito, ma che anche il tempio della gran dea Diana sia reputato per nulla, e che sia perfino spogliata della sua maestà colei che tutta l'Asia e il mondo adorano». Ed essi, udite queste cose, accesi di sdegno, si misero a gridare: «Grande è la Diana degli Efesini!» E tutta la città fu ripiena di confusione, e traendo seco a forza Gaio e Aristarco Macedoni, compagni di viaggio di Paolo, si precipitarono tutti d'accordo verso il teatro. Paolo voleva presentarsi al popolo, ma i discepoli non glielo permisero. E anche alcuni dei magistrati dell'Asia, che gli erano amici, mandarono a pregarlo che non si arrischiasse a venire nel teatro. Gli uni dunque gridavano una cosa, e gli altri un'altra, perché l'assemblea era in confusione, e più non sapevano per qual cagione si fossero radunati. E di fra la moltitudine trassero Alessandro, che i giudei spingevano innanzi. E Alessandro, fatto cenno con la mano, voleva arringare il popolo a loro difesa. Ma quando ebbero riconosciuto che era giudeo, tutti, ad una voce per circa 2 ore, si posero a gridare: «Grande la Diana degli Efesini!» Ma il segretario, avendo acquietata la turba, disse: «Uomini di Efeso, chi è che non sappia che la città degli Efesini è la guardiana del tempio della gran Diana e dell'immagine caduta da Giove?» Essendo dunque queste cose fuori di contestazione, voi dovete acquietarvi e non far nulla di precipitato, poiché avete menato qua questi uomini, i quali non sono né sacrileghi né bestemmiatori della nostra dea. Se dunque Demetrio e gli artigiani che sono con lui hanno qualche cosa contro qualcuno, ci sono i tribunali e ci sono i proconsoli, si facciano citare gli uni e gli altri. Se poi volete ottenere qualche cosa intorno ad altri affari, la questione si risolverà in un'assemblea legale, poiché noi siamo in pericolo di essere accusati di sedizione per la radunata d'oggi, non essendovi ragione alcuna per la quale noi possiamo giustificare questo assemblamento. E dette queste cose, sciolse l'adunanza. Capitolo ventesimo. Or dopo che fu cessato il tumulto, Paolo, fatti chiamare i discepoli ed esortateli, li abbracciò e si partì per andare in Macedonia. E dopo aver traversato quelle parti e averli con molte parole esortati, venne in Grecia. Qui vi si fermò 3 mesi, poi, avendo gli giudei teso delle insidie mentre stava per imbarcarsi per la Siria, decise di tornare per la Macedonia. E lo accompagnarono Sopatro di Berea, figlio di Pirro, e i tessalonicesi Aristarco e Secondo e Gaio di Derba e Timoteo, e della provincia d'Asia Tichico e Trofimo. Costoro, andati innanzi, ci aspettarono a Troas, e noi, dopo i giorni degli azimi, partimmo da Filippi e in capo a 5 giorni li raggiungemmo a Troas, dove dimorammo 7 giorni. E nel primo giorno della settimana, mentre eravamo radunati per rompere il pane, Paolo, dovendo partire il giorno seguente, si mise a ragionare con loro e prolungò il suo discorso fino a mezzanotte. Or, nella sala di sopra, dove eravamo radunati, c'erano molte lampade, e un certo giovinetto chiamato Eutico, che stava seduto sul davanzale della finestra, fu preso da profondo sonno, e come Paolo tirava in lungo il suo dire, sopraffatto dal sonno cadde giù dal terzo piano e fu levato morto. Ma Paolo, sceso a basso, si buttò su di lui e abbracciatolo disse: «Non fate tanto strepito, perché l'anima sua è in lui». Ed essendo risalito, ruppe il pane, prese cibo, e dopo aver ragionato lungamente sino all'alba, senz'altro si partì. E il ragazzo poi fu ricondotto vivo, ed essi ne furono oltremodo consolati. Quanto a noi, andate innanzi a bordo, navigammo verso Asso con intenzione di prender quivi Paolo con noi, perché egli aveva fissato così, volendo fare quel tragitto per terra, e avendoci incontrati ad Asso, lo prendemmo con noi e venimmo a Miletene, e di là navigando arrivammo il giorno dopo di rimpetto a Chio, e il giorno seguente approdammo a Samo, e il giorno di poi giungemmo a Mileto, poiché Paolo aveva deliberato di navigare oltre Efeso, per non aver a consumar tempo in Asia, giacché si affrettava per trovarsi, se gli fosse possibile, a Gerusalemme per il giorno della Pentecoste. E da Mileto mandò ad Efeso a far chiamare gli anziani della chiesa, e quando furono venuti a lui, gli disse loro: «Voi sapete in quale maniera dal primo giorno che entrai nell'Asia io mi sono sempre comportato con voi, servendo al Signore con ogni umiltà e con lacrime, fra prove venutemi dalle insidie dei giudei, e come io non mi son tratto indietro dall'annunziarvi e dall'insegnarvi in pubblico e per le case, cosa alcuna di quelle che fossero utili, scongiurando giudei e greci a ravvedersi dinanzi a Dio e a credere nel Signor nostro Gesù Cristo. Ed ora ecco, vincolato nel mio spirito, io vo a Gerusalemme, non sapendo le cose che quivi mi avverranno, salvo che lo Spirito Santo mi attesta in ogni città che legami ed afflizioni mi aspettano. Ma io non fo alcun conto della vita, quasi mi fosse cara, pur di compiere il mio corso e il ministerio che ho ricevuto dal Signore Gesù, che è di testimoniare dell'Evangelo della grazia di Dio. Ed ora ecco, io so che voi tutti, fra i quali son passato predicando il regno, non vedrete più la mia faccia. Perciò io vi protesto quest'oggi che sono netto del sangue di tutti, perché io non mi son tratto indietro dall'annunziarvi tutto il consiglio di Dio. Badate a voi stessi e a tutto il gregge in mezzo al quale lo Spirito Santo vi ha costituiti vescovi per pascere la Chiesa di Dio, la quale egli ha acquistata col proprio sangue. Io so che dopo la mia partenza entreranno fra voi dei lupi rapaci, i quali non risparmieranno il gregge,
e di fra voi stessi sorgeranno uomini che insegneranno cose perverse per trarre i discepoli dietro a sé. Perciò vegliate, ricordandovi che per lo spazio di 3 anni il notte e il giorno non ho cessato da ammonire ciascuno con lacrime. Ed ora io vi raccomando a Dio e alla parola della sua grazia, a Lui che può edificarvi e darvi l'eredità con tutti i santificati. Io non ho bramato né l'argento né l'oro né il vestito d'alcuno. Voi stessi sapete che queste mani hanno provveduto ai bisogni miei e di coloro che erano meco. In ogni cosa vi ho mostrato che gli è con l'affaticarsi così che bisognava venire in aiuto ai deboli e ricordarsi delle parole del Signor Gesù, il quale disse egli stesso: più felice cosa è il dare che il ricevere. Quando ebbe detto queste cose, si pose in ginocchio e pregò con tutti loro, e si fece da tutti un gran piangere e gettarsi al collo di Paolo e lo baciavano, dolenti soprattutto per la parola che aveva detta, che non vedrebbero più la sua faccia. E l'accompagnarono alla nave.
Atti, capitolo 21. Or dopo che ci fummo staccati da loro, salpammo e per diritto corso giungemmo a Cos e il giorno seguente a Rodi e di là a Patara, e trovata una nave che passava in Fenicia, vi montammo su e facemmo vela. Giunti in vista di Cipro e lasciatala a sinistra, navigammo verso la Siria e approdammo a Tiro, perché qui vi si doveva scaricare la nave. E trovati i discepoli, dimorammo qui vi 7 giorni. Essi, mossi dallo Spirito, dicevano a Paolo di non mettere piede in Gerusalemme. Quando però fummo al termine di quei giorni, partirmo per continuare il viaggio, accompagnati da tutti loro, con le mogli e i figliuoli, fin fuori della città. E postici in ginocchio sul Lido, facemmo orazione e ci dicemmo addio. Poi montammo sulla nave e quelli se ne tornarono alle case loro. E noi, terminando la navigazione da Tiro, arrivammo a Tolemaide e, salutati i fratelli, dimorammo un giorno con loro. E partiti l'indomani, giungemmo a Cesarea ed, entrati in casa di Filippo l'Evangelista, che era uno dei 7, dimorammo con lui. Ora egli aveva 4 figliuole non maritate, le quali profetizzavano. Eravamo quivi da molti giorni quando scese dalla Giudea un certo profeta di nome Agabo, il quale, venuto da noi, prese la cintura di Paolo, se ne legò i piedi e le mani e disse: «Questo, dice lo Spirito Santo, così legheranno i Giudei a Gerusalemme l'uomo di cui è questa cintura e lo metteranno nelle mani dei Gentili». Quando udimmo queste cose, tanto noi che quei del luogo lo pregavamo di non salire a Gerusalemme. Paolo allora rispose: «Che fate voi piangendo e spezzandomi il cuore? Poiché io son pronto non solo ad essere legato, ma anche a morire a Gerusalemme per il nome del Signore Gesù». E non lasciandosi egli persuadere, ci acquetammo dicendo: «Sia fatta la volontà del Signore». Dopo quei giorni, fatti i nostri preparativi, salimmo a Gerusalemme, e vennero con noi anche alcuni dei discepoli di Cesarea, menando seco un certo Manzone di Cipro, antico discepolo, presso il quale dovevamo albergare. Quando furono giunti a Gerusalemme i fratelli, ci accolsero lietamente. E il giorno seguente Paolo si recò con noi da Giacomo e vi si trovarono tutti gli anziani. Dopo averli salutati, Paolo si mise a raccontare ad una le cose che Dio aveva fatte fra i gentili per mezzo del suo ministero. Ed essi, uditele, glorificavano il Dio. Poi dissero a Paolo: «Fratello, tu vedi quante migliaia di giudei ci sono che hanno creduto, e tutti sono zelanti per la legge. Or sono stati informati di te che tu insegni a tutti i giudei che sono fra i gentili ad abbandonare Mosè, dicendo loro di non circoncidere i figliuoli e di non conformarsi ai riti. Che devi dunque fare? È inevitabile che una moltitudine di loro si raduni perché udranno che tu sei venuto. Fa dunque questo che ti diciamo. Noi abbiamo 4 uomini che hanno fatto un voto. Prendili teco, purificati con loro e paga le spese per loro onde possano radersi il capo. Così tutti conosceranno che non c'è nulla di vero nelle informazioni che hanno ricevute di te, ma che tu pure ti comporti da osservatore della legge. Quanto ai gentili che hanno creduto, noi abbiamo loro scritto, avendo deciso che debbono astenersi dalle cose sacrificate agli idoli, dal sangue, dalle cose soffocate dalla fornicazione. Allora Paolo, il giorno seguente, prese seco quegli uomini e dopo essersi con loro purificato, entrò nel tempio annunziando di voler compiere i giorni della purificazione fino alla presentazione dell'offerta per ciascun di loro. Or come i 7 giorni erano presso che compiuti, i giudei dell'Asia, vedutolo nel tempio, sollevarono tutta la moltitudine e gli misero le mani addosso, gridando: «Uomini israeliti, venite al soccorso! Questo è l'uomo che va predicando a tutti e dappertutto contro il popolo, contro la legge e contro questo luogo, e oltre a ciò ha menato anche dei greci nel tempio e ha profanato questo santo luogo». Infatti avevano veduto prima Trofimo d'Efeso in città con Paolo e pensavano che egli l'avesse menato nel tempio. Tutta la città fu commossa e si fece un concorso di popolo, e preso Paolo lo trassero fuori del tempio e subito le porte furono serrate. Or, come essi cercavano di ucciderlo, arrivò su al tribuno della coorte la voce che tutta Gerusalemme era sottosopra. Ed egli immediatamente prese con sé dei soldati e dei centurioni e corse giù ai giudei, i quali, veduto il tribuno e i soldati, cessarono di battere Paolo. Allora il tribuno, accostatosi, lo prese e comandò che fosse legato con 2 catene. Poi domandò chi egli fosse e che cosa avesse fatto. E nella folla gli uni gridavano una cosa e gli altri un'altra, onde, non potendo sapere nulla di certo a cagione del tumulto, comandò che egli fosse menato nella fortezza. Quando Paolo arrivò alla gradinata, dovette per la violenza della folla esser portato dai soldati, perché il popolo in gran folla lo seguiva gridando: «Toglilo di mezzo!». Or come Paolo stava per essere introdotto nella fortezza, disse al tribuno: «Ti è egli lecito dirti qualche cosa?». Questo rispose: «Sai tu il greco? Non sei tu dunque quell'egiziano che tempo fa sollevò e menò nel deserto quei 4.000 briganti?». Ma Paolo disse: «Io sono un giudeo di Tarso, cittadino di quella non oscura città di Cilicia, e ti prego che tu mi permetta di parlare al popolo». E avendolo egli permesso, Paolo, stando in piedi sulla gradinata, fece cenno con la mano al popolo, e fattosi un gran silenzio, parlò loro in lingua ebraica, dicendo. Atti capitolo 22. Fratelli e padri, ascoltate ciò che ora vi dico a mia difesa. E quando ebbero udito che egli parlava loro in lingua ebraica, tanto più fecero silenzio. Poi disse: «Io sono un giudeo nato a Tarso di Cilicia, ma allevato in questa città ai piedi di Gamaliele, educato nella rigida osservanza della legge dei padri, e fui zelante per la causa di Dio come voi tutti siete oggi, e perseguitai a morte questa via, legando e mettendo in prigione uomini e donne, come me ne sono testimoni il sommo sacerdote e tutto il concistoro degli anziani, dai quali, avendo pure ricevuto lettere per i fratelli, mi recavo a Damasco per menare legati a Gerusalemme anche quelli che erano quivi perché fossero puniti. Ora avvenne che mentre ero in cammino e mi avvicinavo a Damasco sul mezzogiorno, di subito dal cielo mi folgoreggiò d'intorno una gran luce. Caddi in terra e udì una voce che mi disse: Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Ed io risposi: Chi sei, Signore? Ed egli mi disse: Io sono Gesù il Nazareo che tu perseguiti. Or coloro che erano meco videro ben la luce, ma non udirono la voce di colui che mi parlava. E io dissi: Signore, che debbo fare? E il Signore mi disse: Levati, va a Damasco, e quivi ti saranno dette tutte le cose che t'è ordinato di fare. E siccome io non ci vedevo più per il fulgore di quella luce, fui menato per mano da coloro che erano meco, e così venni a Damasco. Or un certo Anania, uomo pio secondo la legge, al quale tutti i giudei che abitavan qui vi rendevan buona testimonianza, venne a me, e standomi vicino mi disse: Fratello Saulo, recupera la vista. Ed io in quell'istante recuperai la vista e lo guardai. Ed egli disse: L'Iddio dei nostri padri ti ha destinato a conoscere la sua volontà e a vedere il giusto e a udire una voce dalla sua bocca. Poiché tu gli sarai presso tutti gli uomini un testimone delle cose che hai vedute e udite. Ed ora, che indugi? Levati e sii battezzato e lavato dai tuoi peccati, invocando il suo nome. Ora avvenne, dopo che io fui tornato a Gerusalemme, che mentre pregavo nel Tempio, fui rapito in estasi, e vidi Gesù che mi diceva: Affrettati, ed esci prestamente da Gerusalemme, perché essi non riceveranno la tua testimonianza intorno a me. E io dissi: Signore, essi stessi sanno che io incarceravo e battevo nelle sinagoghe quelli che credevano in te, e quando si spandeva il sangue di Stefano, tuo testimone, anch'io ero presente e approvavo e custodivo le vesti di coloro che l'uccidevano. Ed egli mi disse: Va, perché io ti manderò lontano ai gentili. L'ascoltarono fino a questa parola. E poi alzarono la voce dicendo: Togli via un tal uomo dal mondo perché non è degno di vivere. E com'essi gridavano e gettavano via le loro vesti e lanciavano la polvere in aria, il tribuno comandò che egli fosse menato dentro la fortezza e inquisito mediante i flagelli, al fin di sapere per quale cagione gridassero così contro a lui. E come l'ebbero disteso e legato con le cinghie, Paolo disse al centurione che era presente: «Vi è egli lecito flagellare un uomo che è cittadino romano e non è stato condannato?» E il centurione, udito questo, venne a riferirlo al tribuno dicendo: «Che stai per fare? Perché quest'uomo è romano». Il tribuno venne a Paolo e gli chiese: «Dimmi, sei tu romano?» Ed egli rispose: «Sì». E il tribuno replicò: «Io ho acquistato questa cittadinanza per gran somma di denaro». E Paolo disse: «Io, invece, l'ho di nascita». Allora quelli che stavano per inquisirlo si ritrassero subito da lui, e anche il tribuno ebbe paura quando ebbe saputo che egli era romano, perché l'aveva fatto legare. E il giorno seguente, volendo saper con certezza di che cosa egli fosse accusato dai giudei, lo sciolse e comandò ai capi sacerdoti e a tutto il sinedrio di radunarsi, e menato giù Paolo lo fece comparire dinanzi a loro. Atti capitolo 23. E Paolo, fissati gli occhi nel sinedrio, disse: Fratelli, fino a questo giorno mi sono condotto dinanzi a Dio in tutta buona coscienza. E il sommo sacerdote Anania comandò a coloro che erano presso a lui di percuoterlo sulla bocca. Allora Paolo gli disse: Iddio percuoterà te, parete scialbata. Tu siedi per giudicarmi secondo la legge, e violando la legge comandi che io sia percosso? E coloro che erano qui presenti dissero: Ingiuri tu il sommo sacerdote di Dio? E Paolo disse: «Fratelli, io non sapevo che fosse sommo sacerdote, perché sta scritto: non dirai male del principe del tuo popolo». Or Paolo, sapendo che una parte erano sadducei e l'altra farisei, esclamò nel Sinedrio: «Fratelli, io sono fariseo, figliuolo di farisei, ed è a motivo della speranza e della risurrezione dei morti che sono chiamato in giudizio». E come ebbe detto questo, nacque contesa fra i farisei e sadducei, e l'assemblea fu divisa. Poiché i sadducei dicono che non v'è risurrezione, né angelo né spirito, mentre i farisei affermano l'una e l'altra cosa. E si fece un gridare grande, e alcuni degli scribi del partito dei farisei levatisi cominciarono a disputare dicendo: «Noi non troviamo male alcuno in quest'uomo. E se egli avesse parlato uno spirito o un angelo?» E facendosi forte la contesa, il tribuno, temendo che Paolo non fosse fatto da loro a pezzi, comandò ai soldati di scendere giù e di portarlo via dal mezzo di loro e di menarlo nella fortezza. E la notte seguente il Signore si presentò a Paolo e gli disse: «Sta di buon cuore, perché come hai reso testimonianza di me a Gerusalemme, così bisogna che tu la renda anche a Roma». E quando fu giorno, i giudei s'adunarono con imprecazioni contro se stessi, fecero voto di non mangiare né bere, finché non avessero ucciso Paolo. Or coloro che avevano fatto questa congiura erano più di 40, e vennero ai capi sacerdoti e agli anziani e dissero: «Noi abbiamo fatto voto con imprecazione contro noi stessi di non mangiare cosa alcuna, finché non abbiamo ucciso Paolo. Or dunque voi, col Sinedrio, presentatevi al tribuno per chiedergli di menarlo giù da voi, come se voleste conoscere più esattamente il fatto suo. E noi, innanzi che egli giunga, siamo pronti ad ucciderlo». Ma il figliuolo della sorella di Paolo, udite queste insidie, venne ed è entrato nella fortezza e riferì la cosa a Paolo. E Paolo, chiamato a sé uno dei centurioni, disse: «Mena questo giovane al tribuno, perché ha qualche cosa da riferirgli». Egli dunque presolo lo menò al tribuno e disse: «Paolo, il prigione mi ha chiamato e mi ha pregato che ti meni questo giovane, il quale ha qualche cosa da dirti». E il tribuno, presolo per la mano e ritiratosi in disparte, gli domandò: «Che cos'hai tu da riferirmi?» Ed egli rispose: «I giudei si sono messi d'accordo per pregarti che domani tu meni giù Paolo nel Sinedrio, come se volessero informarsi più appieno del fatto suo. Ma tu non dar loro retta, perché più di 40 uomini di loro gli tendono insidie con imprecazioni contro se stessi e han fatto voto di non mangiare né bere finché non l'abbiano ucciso, ed ora son pronti aspettando la tua promessa». Il tribuno dunque licenziò il giovane, ordinandogli di non palesare ad alcuno che gli avesse fatto sapere queste cose. E chiamati due dei centurioni, disse loro: «Tenete pronti, fino alla terza ora della notte, 200 soldati, 70 cavalieri e 200 lancieri per andare fino a Cesarea. E abbiate pronte delle cavalcature per farvi montare su Paolo e condurlo sano e salvo al governatore Felice». E scrisse una lettera del seguente tenore: «Claudio Lisia all'eccellentissimo governatore Felice, salute. Quest'uomo era stato preso dai giudei ed era sul punto d'essere da loro ucciso quando io sono sopraggiunto coi soldati e l'ho sottratto dalle loro mani, avendo inteso che era romano. E volendo sapere di che l'accusavano, l'ho menato nel loro sinedrio e ho trovato che era accusato intorno a questioni della loro legge, ma che non era incolpato di nulla che fosse degno di morte o di prigione. Essendomi però stato riferito che si tenderebbe un agguato contro quest'uomo, l'ho subito mandato a te, ordinando anche ai suoi accusatori di dir davanti a te quello che hanno contro di lui». I soldati dunque, secondo che era stato loro ordinato, presero Paolo e lo condussero di notte ad Antipatrida e Il giorno seguente, lasciati partire i cavalieri con lui, tornarono alla fortezza, e quelli giunti a Cesarea e consegnata la lettera al governatore, gli presentarono anche Paolo. Ed egli, avendo letta la lettera e domandato a Paolo di qual provincia fosse, e inteso che era di Cilicia, gli disse: «Io ti udirò meglio quando saranno arrivati anche i tuoi accusatori», e comandò che fosse custodito nel palazzo di Erode. Atti capitolo 24. Cinque giorni dopo, il sommo sacerdote Anania discese con alcuni anziani e con un certo Tertullo oratore, e si presentarono al governatore per accusare Paolo. Questi, essendo stato chiamato, Tertullo cominciò ad accusarlo dicendo: «Siccome in grazia tua godiamo molta pace, e per la tua previdenza sono state fatte delle riforme a pro di questa nazione, noi in tutto e per tutto lo riconosciamo, eccellentissimo Felice, con ogni gratitudine. Or, per non trattenerti troppo a lungo, ti prego che, secondo la tua condiscendenza, tu ascolti quel che abbiamo a dirti in breve. Abbiamo dunque trovato che quest'uomo è una peste che eccita sedizioni fra tutti i giudei del mondo, che è capo della setta dei Nazarei. Egli ha perfino tentato di profanare il tempio, onde noi l'abbiamo preso, e noi lo volevamo giudicare secondo la nostra legge, ma il tribuno Lisia, sopraggiunto, ce lo ha strappato con violenza dalle mani, ordinando che i suoi accusatori si presentassero dinanzi a te, e da lui, esaminandolo, potrai tu stesso aver piena conoscenza di tutte le cose delle quali noi l'accusiamo». E i giudei si unirono anch'essi nelle accuse, affermando che le cose stavano così. E Paolo, dopo che il governatore gli ebbe fatto cenno che parlasse, rispose: «Sapendo che già da molti anni tu sei giudice di questa nazione, parlo con più coraggio a mia difesa, poiché tu puoi accertarti che non son più di 12 giorni che io salì a Gerusalemme per adorare, ed essi non mi hanno trovato nel tempio, né nelle sinagoghe, né in città a discutere con alcuno, né a fare adunata di popolo, e non possono provarti le cose delle quali ora m'accusano. Ma questo ti confesso, che secondo la via che essi chiamano setta, io adoro l'Iddio dei padri, credendo tutte le cose che sono scritte nella legge e nei profeti, avendo in Dio la speranza che nutrono anche costoro che ci sarà una risurrezione degli giusti e degli ingiusti. Per questo anch'io mi esercito ad avere del continuo una coscienza pura dinanzi a Dio e dinanzi agli uomini. Or, dopo molti anni, io sono venuto a portare elemosine alla mia nazione e a presentare offerte. Mentre io stavo facendo queste cose, mi hanno trovato purificato nel tempio, senza assembramento e senza tumulto, ed erano alcuni giudei dell'Asia. Questi avrebbero dovuto comparire dinanzi a te ed accusarmi, se avevano cosa alcuna contro me. D'altronde, dicano costoro qual misfatto hanno trovato in me, quando mi presentai dinanzi al Sinedrio, seppur non si tratti di quest'ultima parola che gridai quando comparvi dinanzi a loro, e a motivo della risurrezione dei morti che io sono oggi giudicato da voi. Or Felice, che ben conosceva quel che concerne questa via, li rimandò a un'altra volta dicendo: «Quando sarà sceso il tribuno Lisia, esaminerò il fatto vostro». E ordinò a Centurione che Paolo fosse custodito, ma lasciandogli una qualche libertà e non vietando ad alcuno dei suoi di rendergli dei servizi. Ora, alcuni giorni dopo, Felice, venuto con Drusilla, sua moglie, che era giudea, mandò a chiamar Paolo e l'ascoltò circa la fede in Cristo Gesù. Ma ragionando Paolo di giustizia, di temperanza e del giudizio a venire, Felice, tutto spaventato, replicò: «Per ora vattene, e quando ne troverò l'opportunità ti manderò a chiamare». Egli sperava in pari tempo che da Paolo gli sarebbe dato del denaro, per questo lo mandava spesso a chiamare e discorreva con lui. Ora in capo a 2 anni Felice ebbe per successore Porcio Festo, e Felice, volendo far cosa grata ai giudei, lasciò Paolo in prigione. Atti capitolo 25. Festo dunque, essendo giunto nella sua provincia, 3 giorni dopo salì da Cesarea a Gerusalemme, e i capi sacerdoti e i principali dei giudei gli presentarono le loro accuse contro a Paolo e lo pregavano, chiedendo per favore contro a lui, che lo facesse venire a Gerusalemme. Essi intanto avrebbero posto insidie per ucciderlo per via. Festo allora rispose che Paolo era custodito a Cesarea e che egli stesso doveva partir presto. Quelli dunque di voi, dissegli, che possono, scendino meco e se vei in quest'uomo qualche colpa lo accusino. Rimasto presso di loro non più di 8 o 10 giorni, discese in Cesarea. E il giorno seguente, postosi a sedere in tribunale, comandò che Paolo gli fosse menato dinanzi. E come fu giunto, i giudei che erano discesi da Gerusalemme gli furono attorno portando contro di lui molte gravi accuse che non potevano provare, mentre Paolo diceva a sua difesa: «Io non ho peccato né contro la legge dei giudei né contro il Tempio né contro Cesare». Ma Festo, volendo far cosa grata ai giudei, disse a Paolo: «Vuoi tu salire a Gerusalemme ed essere quivi giudicato davanti a me intorno a queste cose?» Ma Paolo rispose: «Io sto qui dinanzi al tribunale di Cesare, ove debbo essere giudicato. Io non ho fatto torto alcuno ai giudei, come anche tu sai molto bene. Se dunque sono colpevole e ho commesso cosa degna di morte, non ricuso di morire. Ma se nelle cose delle quali costoro mi accusano non c'è nulla di vero, nessuno mi può consegnare per favore nelle loro mani. Io mi appello a Cesare». Allora Festo, dopo aver conferito col consiglio, rispose: «Tu ti sei appellato a Cesare e a Cesare andrai». E dopo alquanti giorni il re Agrippa e Berenice arrivarono a Cesarea per salutare Festo, e trattenendosi essi quivi per molti giorni, Festo raccontò al re il caso di Paolo, dicendo: «V'è qui un uomo che è stato lasciato prigione da Felice, contro il quale, quando fui a Gerusalemme, i capi sacerdoti e gli anziani dei giudei mi sporsero querela, chiedendomi di condannarlo. Risposi loro che non è usanza dei romani di consegnare alcuno prima che l'accusato abbia avuto gli accusatori a faccia e gli sia stato dato modo di difendersi dall'accusa. Essendo essi dunque venuti qua, io senza indugio il giorno seguente sedetti in tribunale e comandai che quell'uomo mi fosse menato dinanzi. I suoi accusatori però, presentatesi, non gli imputavano alcuna delle male azioni che io supponevo, ma avevano contro di lui certe questioni intorno alla loro propria religione e intorno a un certo Gesù morto che Paolo affermava essere vivente. Ed io, stando in dubbio sul come procedere in queste cose, gli dissi se voleva andare a Gerusalemme e quivi essere giudicato intorno a queste cose. Ma avendo Paolo interposto appello per essere riservato al giudizio dell'imperatore, io comandai che fosse custodito finché lo mandassi a Cesare. E Agrippa disse a Festo: «Anch'io vorrei udire cotest'uomo». Ed egli rispose: «Domani l'udrai». Il giorno seguente, dunque, essendo venuti Agrippa e Berenice con molta pompa ed entrati nella sala dell'udienza coi tribuni e coi principali della città, Paolo per ordine di Festo fu menato quivi. E Festo disse: «Re Agrippa, e voi tutti che siete qui presenti con noi, voi vedete quest'uomo a proposito del quale tutta la moltitudine dei giudei è rivolta a me e in Gerusalemme, e qui gridando che non deve viver più. Io però non ho trovato che avesse fatto cosa alcuna degna di morte, ed essendosi egli stesso appellato all'imperatore, ho deliberato di mandarglielo. e siccome non ho nulla di certo da scrivere al mio Signore, l'ho menato qui davanti a voi e principalmente davanti a te, o re Agrippa, affinché dopo esame io abbia qualche cosa da scrivere, perché non mi par cosa ragionevole mandare un prigioniero senza notificare le accuse che gli sono mosse contro. Atti capitolo 26esimo. E Agrippa disse a Paolo: t'è permesso parlare a tua difesa? Allora Paolo, distesa la mano, disse a sua difesa: re Agrippa, io mi reputo felice di dovermi oggi scolpare dinanzi a te di tutte le cose delle quali sono accusato dai giudei, principalmente perché tu hai conoscenza di tutti i riti e di tutte le questioni che sono fra i giudei, perciò ti prego di ascoltarmi pazientemente. Quale sia stato il mio modo di vivere dalla mia giovinezza fino dal principio trascorsa in mezzo alla mia nazione in Gerusalemme, tutti i giudei lo sanno, poiché mi hanno conosciuto fin da allora e sanno, seppur vogliono renderne testimonianza, che secondo la più rigida setta della nostra religione son vissuto fariseo. Ed ora son chiamato in giudizio per la speranza della promessa fatta da Dio ai nostri padri, della qual promessa le nostre 12 tribù che servono con fervore a Dio notte e giorno sperano di vedere il compimento. È per questa speranza, o re, io sono accusato dai giudei. Perché mai si giudica da voi cosa incredibile che Dio risusciti i morti? Quant'è a me, avevo sì pensato anch'io di dover far molte cose contro il nome di Gesù il Nazareno. E questo difatti feci a Gerusalemme, e avutane facoltà dai capi sacerdoti serrai nelle prigioni molti dei santi, e quando erano messi a morte io detti il mio voto. E spesse volte per tutte le sinagoghe li contristai con pene e bestemmiare, e infuriando oltremondo contro di loro li perseguitai fino nelle città straniere, il che facendo come andavo a Damasco con potere e commissioni dei capi sacerdoti, io vidi, o re, per cammino a mezzogiorno, una luce dal cielo più splendente del sole, la quale lampeggiò intorno a me ed a coloro che viaggiavano meco. Ed essendo noi tutti caduti in terra, udì una voce che mi disse in lingua ebraica: Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? E te duro di ricalcitrar contro gli stimoli. Ed io disse: chi sei tu, Signore? E il Signore rispose: io sono Gesù che tu perseguiti. Ma levati e sta in piè, perché per questo ti sono apparito, per stabilirti ministro e testimone delle cose che tu hai vedute e di quelle per le quali ti apparirò ancora, liberandoti da questo popolo e dai gentili ai quali io ti mando per aprir loro gli occhi, onde si convertano dalle tenebre alla luce e dalla potestà di Satana a Dio, e ricevano per la fede in me la remissione dei peccati e la loro parte d'eredità fra i santificati. Perciò, o re Agrippa, io non sono stato disubbidiente alla celeste visione, ma prima a quel di Damasco, poi a Gerusalemme, per tutto il paese della Giudea e ai gentili, ho annunziato che si ravveggano e si convertano a Dio, facendo opere degne del ravvedimento. Per questo i giudei, avendomi preso nel tempio, tentavano d'uccidermi, ma per l'aiuto che viene da Dio sono durato fino a questo giorno, rendendo testimonianza a piccoli e a grandi, non dicendo nulla all'infuori di quello che i profeti e Mosè hanno detto che doveva venire, cioè che il Cristo soffrirebbe e che egli, il primo a risuscitar dai morti, annunzierebbe luce al popolo e ai gentili. Ora, mentre e diceva queste cose a sua difesa, Festo disse ad alta voce: Paolo, tu vaneggi, la molta dottrina ti mette fuori di senno. Ma Paolo disse: Io non vaneggio eccellentissimo Festo, ma pronunzio parole di verità e di buon senno, poiché il re al quale io parlo con franchezza conosce queste cose, perché son persuaso che nessuna di esse gli è occulta, poiché questo non è stato fatto in un cantuccio. O re Agrippa, credi tu ai profeti? Oh, io so che tu ci credi. E Agrippa disse a Paolo, per poco non mi persuadi a diventar cristiano. E Paolo disse, piacesse a Dio che per poco o per molto, non solamente tu, ma anche tutti quelli che oggi mi ascoltano diventaste tali quale son io all'infuori di questi legami. Allora il re si alzò e con lui il governatore, Berenice e quanti sedevano con loro, e ritiratisi in disparte parlavano gli uni agli altri dicendo, quest'uomo non fa nulla che meriti morte o prigione. E Agrippa disse a Festo, quest'uomo poteva essere liberato se non si fosse appellato a Cesare. Atti capitolo 27. Or quando fu determinato che faremmo vela per l'Italia, Paolo e certi altri prigionieri furono consegnati a un centurione per nome Giulio della coorte Augusta, e montati sopra una nave ad rimattina che doveva toccare i porti della costa d'Asia, salpammo avendo con noi Aristarco, un macedone di Tessalonica, e il giorno seguente arrivammo a Sidone. E Giulio, usando umanità verso Paolo, gli permise di andare dai suoi amici per ricevere le loro cure. Poi, essendo partiti di là, navigammo sotto Cipro perché i venti erano contrari, e passato il mar di Cilicia e di Pamfilia, arrivammo a Mira di Licia. E il centurione, trovata quivi una nave alessandrina che faceva vela per l'Italia, ci fece montare su quella. E navigando per molti giorni lentamente, pervenuti a fatica per impedimento del vento di faccia a Cnido, veleggiammo sotto Creta di riscontro a Salmone, e costeggiandola con difficoltà venimmo a un certo luogo detto Bei Porti, vicino al quale era la città di Lassea. Ora, essendo trascorso molto tempo ed essendo la navigazione ormai pericolosa, poiché anche il digiuno era già passato, Paolo li ammonì dicendo loro, «Uomini, io veggo che la navigazione si farà con pericolo e grave danno non solo del carico e della nave, ma anche delle nostre persone». Ma il centurione prestava più fede al pilota e al padron della nave che alle cose dette da Paolo. E siccome quel porto non era dato a svernare, i più furono di parere di partir di là per cercare d'arrivare a Fenice, porto di Creta, che guarda a Libeccio e a Maestro, e di passarvi l'inverno. Essendosi intanto levato un leggero scirocco, e credendo essi d'esser venuti a capo del loro proposito, levate le ancore, si misero a costeggiare l'isola di Creta più da presso. Ma poco dopo si scatenò giù dall'isola un vento turbinoso che si chiama Euraquilone, ed essendo la nave portata via e non potendo reggere al vento, la lasciammo andare, ed eravamo portati alla deriva, e passati rapidamente sotto un'isoletta chiamata Clauda, a stento potemmo avere in nostro potere la scialuppa, e quando l'ebbero tirata su ricorsero ai ripari, cingendo la nave di sotto, e temendo di essere gittati sulla Sirti, calarono le vele ed erano così portati via. E siccome eravamo fieramente sbattuti dalla tempesta, il giorno dopo cominciarono a far getto del carico, e il terzo giorno con le loro proprie mani buttarono a mare gli arredi della nave. E non apparendo né sole né stelle già da molti giorni, ed essendoci sopra non piccola tempesta, era ormai tolta ogni speranza di scampare. Or dopo che furono stati lungamente senza prender cibo, Paolo si levò in mezzo a loro e disse, «Uomini, bisognava darmi ascolto, non partire da Creta e risparmiar così questo pericolo e questa perdita. Ora però vi esorto a star di buon cuore, perché non vi sarà perdita della vita da alcun di voi, ma solo della nave. Poiché un angelo dell'Iddio al quale appartengo e che io servo, m'è apparso questa notte dicendo: Paolo, non temere, bisogna che tu comparisca dinanzi a Cesare, ed ecco, Iddio ti ha donato tutti coloro che navigano teco. Perciò, o uomini, state di buon cuore, perché ho fede in Dio che avverrà come mi è stato detto, ma dobbiamo essere gettati sopra un'isola. E la 14ª notte, da che eravamo portati qua e là per l'Adriatico verso la mezzanotte, i marinai sospettavano d'essere vicini a terra, e calato lo scandaglio trovarono 20 braccia. Poi, passati un po' più oltre e scandagliato di nuovo, trovarono 15 braccia. Temendo allora di percuotere in luoghi scogliosi, gettarono da poppa 4 ancore, aspettando ansiosamente che facesse giorno. Ora, cercando i marinai di fuggire dalla nave e avendo calato la scialuppa in mare col pretesto di voler calare le ancore dalla prua, Paolo disse al centurione e ai soldati: «Se costoro non restano nella nave, voi non potete scampare». Allora i soldati tagliarono le funi alla scialuppa e la lasciarono cadere. E mentre si aspettava che facesse giorno, Paolo esortava tutti a prender cibo dicendo: «Oggi sono 14 giorni che voi state aspettando sempre digiuni senza prender nulla. Perciò io vi esorto a prender cibo, perché questo contribuirà alla vostra salvezza, poiché non perirà neppure un capello dal capo d'alcun di voi». Detto questo, prese del pane e rese grazie a Dio in presenza di tutti, poi rottolo cominciò a mangiare. E tutti, fatto animo, presero anch'essi del cibo. Ora eravamo sulla nave fra tutti 276 persone, e saziati che furono, alleggerirono la nave gettando il frumento in mare. Quando fu giorno, non riconoscevano il paese, ma scorsero una certa baia che aveva una spiaggia e deliberarono se fosse loro possibile di spingervi la nave. E staccate le ancore, le lasciammo andare in mare. Sciolsero al tempo stesso i legami dei timoni e, alzato l'artimone al vento, traevamo al lido. Ma, essendo in corso in un luogo che aveva il mare da ambo i lati, vi fecero arenare la nave, e mentre la prua incagliata rimaneva immobile, la poppa si sfasciava per la violenza delle onde. Ora il parere dei soldati era d'uccidere i prigionieri perché nessuno fuggisse a nuoto, ma il centurione, volendo salvar Paolo, li distolse da quel proposito e comandò che quelli che sapevano nuotare si gettassero in mare per andarsene primi a terra, e gli altri vi arrivassero, chi sopra tavole e chi sopra altri pezzi della nave, e così avvenne che tutti giunsero salvi a terra. Atti capitolo 28. E dopo che fummo scampati, riconoscemmo che l'isola si chiamava Malta, e i barbari usarono verso di noi umanità non comune, poiché acceso un gran fuoco, ci accolsero tutti a motivo della pioggia che cadeva e del freddo. Or Paolo, avendo raccolto una quantità di legna secche e avendole poste sul fuoco, una vipera, sentito il caldo, uscì fuori e gli si attaccò alla mano. E quando i barbari videro la bestia che gli pendeva dalla mano, dissero fra loro: «Certo quest'uomo è un omicidia, perché essendo scampato dal mare, pur la giustizia divina non lo lascia vivere». Ma Paolo, scossa la bestia nel fuoco, non ne risentì male alcuno. Or essi si aspettavano che egli enfierebbe e cadrebbe di subito morto, ma dopo aver lungamente aspettato, vedendo che non gliene veniva alcun male, mutarono parere e cominciarono a dire che egli era un dio. Or nei dintorni di quel luogo v'erano dei poderi dell'uomo principale dell'isola, chiamato Publio, il quale ci accolse e ci albergò 3 giorni amichevolmente. E accadde che il padre di Publio giaceva malato di febbre e di dissenteria. Paolo andò a trovarlo e, dopo aver pregato, gli impose le mani e lo guarì. Avvenuto questo, Anche gli altri che avevano delle infermità nell'isola vennero e furono guariti, ed essi ci fecero grandi onori, e quando salpammo ci portarono a bordo le cose necessarie. 3 mesi dopo partimmo sopra una nave alessandrina che aveva per insegna Castore Polluce e che aveva svernato nell'isola, e arrivati a Siracusa vi restammo 3 giorni, e di là costeggiando arrivammo a Reggio, e dopo un giorno, levatosi un vento di scirocco, in 2 giorni arrivammo a Pozzuoli, e avendo qui vi trovato dei fratelli fummo pregati di rimanere presso di loro 7 giorni, e così venimmo a Roma. Or i fratelli, avute nostre notizie di là, ci vennero incontro sino al foro Appio e alle 3 taverne, e Paolo, quando li ebbe veduti, rese grazie a Dio e prese animo. E giunti che fummo a Roma, il centurione consegnò i prigionieri al prefetto del pretorio, ma a Paolo fu consentito di abitare da sé col soldato che lo custodiva. E 3 giorni dopo Paolo convocò i principali fra i giudei, e quando furono radunati disse loro: «Fratelli, senza aver fatto nulla contro il popolo né contro i riti dei padri, io fui arrestato a Gerusalemme e di là dato in mano dei Romani, i quali, avendomi esaminato, volevano rilasciarmi perché non era in me colpa degna di morte. Ma opponendovisi i giudei, fui costretto ad appellarmi a Cesare, senza però avere in animo di portare alcuna accusa contro la mia nazione. Per questa ragione dunque vi ho chiamati per vedervi e per parlarvi, perché egli, a causa della speranza di Israele, che io sono stretto da questa catena». Ma essi gli dissero: «Noi non abbiamo ricevuto lettere dalla Giudea intorno a te, né è venuto qui alcuno dei fratelli a riferire o a dir male di te. Ben vorremmo però sentir da te quel che tu pensi, perché quant'è a cotesta setta ci è noto che dappertutto essa incontra opposizione». E avendogli fissato un giorno, vennero a lui nel suo alloggio in gran numero, ed egli da mane a sera esponeva loro le cose, testimoniando del regno di Dio e persuadendoli di quel che concerne Gesù con la legge di Mosè e coi profeti. E alcuni restarono persuasi delle cose dette, altri invece non credettero e, non essendo d'accordo fra loro, si ritirarono dopo che Paolo ebbe detto quest'unica parola: «Ben parlò lo Spirito Santo ai vostri padri per mezzo del profeta Isaia, dicendo: va a questo popolo e di: voi udrete coi vostri orecchi e non intenderete, guarderete coi vostri occhi e non vedrete, perché il cuore di questo popolo si è fatto insensibile, son divenuti duri di orecchi e hanno chiuso gli occhi, che talora non veggano con gli occhi e non odano con gli orecchi e non intendano col cuore e non si convertano e io non li guarisca. Sappiate dunque che questa salvazione di Dio è mandata ai gentili, ed essi presteranno ascolto». Quando ebbe detto questo, i giudei se ne andarono discutendo vivamente fra loro. E Paolo dimorò 2 anni interi in una casa da lui presa affitto, e riceveva tutti coloro che venivano a trovarlo, predicando il regno di Dio e insegnando le cose relative al Signor Gesù Cristo con tutta franchezza, senza che alcuno glielo impedisse.